si vede che sono boomer. Manca Fabio. Okay. Come facciamo l'appello? Cominciamo con l'appello. Madonna. Sì, no, ci sono tre temi.
Inizio.
Sì, allora la parola al segretario per l'appello.
Abbate, Barbieri, Berretta, Bianchi, Bonomi, Bunegab, Calderara, Campagna, Capano, Consolini, De Pascalis,
presente.
Farina, presente. Galesi, presente. Geraci, Gesualdo, presente. Guastoni, presente. Mardegan, presente. Marini, Nirunjun, Pavesi, Pelucchi, Pozzari, Prinza, Rivera, Romano, Russo, Songini, Songini, Spadafora, Telesca, Turato, 26 presenti, 5 assenti. Berretta. Ecco, ok, va bene. Berretta, quindi 27.
Possiamo dichiarare aperta la seduta. Procediamo subito con gli interventi dei cittadini, che non sono pochi. Qual è la postazione? Lì? Ok, procediamo quindi con ordine di iscrizione. La parola alla cittadina Giulia Lazzarini. Non c'è? Bene, intanto colgo l'occasione per ricordare che gli interventi sono di 5 minuti per un totale di 60 minuti. E non danno luogo a dibattito. Il secondo iscritto a parlare, diciamo, è la cittadina Lucia Martinazzo. Beh, io procedo. Terzo cittadino iscritto a parlare è il cittadino Massimiliano Favoti o Favoti. Favoti, prego. La postazione è? Abbiamo un microfono a gelato?
Sì.
Che cosa prestigiosa.
Buonasera a tutti. Mi sentite?
Sì.
Buonasera a tutti. Io sono Massimiliano Favoti. Abito in zona Lampugnano, via Carlo Osma, rappresento alcuni cittadini, quindi i residenti della zona, per sottoporvi con il seguente problema. Il nostro quartiere Lampugnano è un piccolo quartiere della zona 8, quartiere densamente abitato, tanti condomini, tante auto. quindi pochi posti, diciamo, auto per il parcheggio, un piccolo parcheggio che è quello del piccolo San Siro, piccolo centro sportivo San Siro, sempre, diciamo, abbastanza pieno, ci sono normalmente 7-8 posti liberi, che in teoria sarebbero sufficienti per i residenti, se non accadessero tutti i giorni alcuni fatti che adesso brevemente vi riporto. Adesso sono le 9:15 più o meno a quest'ora nel nostro quartiere arrivano mediamente tutti i giorni, tutte le sere, anzi dal lunedì al venerdì, una trentina di auto di, diciamo, persone non residenti nella zona, che parcheggiano nelle nostre vie sostanzialmente per frequentare il centro sportivo Piccolo San Siro, che ha campi di calcio, padel e altri centri sportivi. Ovviamente queste 30 auto nel nostro piccolo spazio occupano brevemente tutti i posti disponibili. Quando questi sono esauriti, quindi velocemente, in un quarto d'ora, 20 minuti, iniziano da un po' di tempo a questa parte a parcheggiare sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, davanti ai carrai, sulle strisce e ovunque, diciamo, queste persone incivili evidentemente riescono a piazzare le loro auto. Qual è il risultato? È che io, quando ho finito qui, torno a casa, non trovo da parcheggiare, ma ovviamente io, come tutti gli altri residenti che tutte le sere, dal lunedì al venerdì, se tornano dalle 21 alle 24, non riescono a parcheggiare nel loro territorio, e non dico sotto casa, ma dico proprio in tutta la zona. Seconda conseguenza di questo è che se io per caso ho lasciato la mia macchina in questo piccolo parcheggio nel pomeriggio, comunque la sera non riesco a tirare fuori la macchina, perché le auto di questi frequentatori occupano completamente, abbiamo delle foto, completamente il centro, il parcheggio. E questo è un problema che si trascina da molto tempo. Ora girate le lancette del vostro orologio alle 7 di mattina o a mezzogiorno, sempre stesso territorio, arrivano sempre auto dall'esterne per fare colazione al bar, per pranzare nel bar locale, occupando ancora tutti i posti, ma in più, diciamo, in questo caso, le auto vengono lasciate oramai stabilmente in doppia fila e stabilmente davanti al carraio di via Osma 2 e via Osma 5. Anche in questo caso, quindi, i residenti che devono parcheggiare la mattina o l'orario di pranzo non hanno possibilità. Quindi noi poveri residenti dobbiamo verificare il parcheggio tra più o meno le 10 e le 11 e mezza, possiamo parcheggiare, piuttosto che nel primo pomeriggio, massimo fino alle 5. Ora, a luglio dello scorso anno, io ero in commissione...
Ancora un minuto.
Un minuto. Ero in commissione, ho presentato, diciamo, questo tipo di problematica. Oggi, a distanza di 6 anni, la problematica è la stessa, peggiorata, perché il centro sportivo ha aperto dei centri padel, perché ci sono dei nuovi condomini in costruzione e perché molti cittadini hanno iniziato a lamentarsi. A distanza di 6 mesi, concretamente, adesso guardo il signor Paolo perché ci siamo visti, a distanza di 6 mesi, concretamente, nonostante l'impegno di tutti, però la situazione non solo non è migliorata, ma devo dire è peggiorata. Grazie.
Grazie. Il prossimo cittadino iscritto è il cittadino Cipollone, Stefano Cipollone. Prego. Ah, vabbè.
Grazie.
Vai.
Oh, buonasera, sono Stefano Cipollone, rappresento il comitato Cascina Bolognasco con alcuni rappresentanti qui. Allora, penso che siete tutti a conoscenza della situazione passata e presente della Cascina Bolognasco. I primi fondi statali per la ristrutturazione della Cascina sono stati stanziati a marzo 2007 e a distanza di 16 anni e con almeno 5 sgomberi avvenuti nel frattempo, la situazione non solo non è cambiata, ma purtroppo ovviamente peggiorata visto il passare degli anni. Ignorando per un attimo la ristrutturazione, vorrei parlare di quello che è accaduto durante lo scorso anno. Una situazione in cui la Cascina è stata per l'ennesima volta, a distanza di circa un anno dall'ultimo sgombero, occupata senza alcun intervento da parte del Comune e del Municipio. Una situazione di degrado che si è risolta solo grazie alla buona volontà del Comitato. che qui rappresento, che tramite istanze e denunce alle istituzioni, ai giornali e dalle televisioni, è riuscita finalmente a smuovere le istituzioni che hanno effettuato l'ennesimo sgombero. Sgombero che, a quanto sembra, nota positiva, sembra aver avuto successo, ma che in ogni caso necessita di un continuo monitoraggio e controllo. E a nostra conoscenza, come comitato, che le attività di gestione e recupero della cascina sono in carico al comune e alla MM, e non alla zona 8, questo municipio. Una gestione da parte del comune che sicuramente possiamo definire approssimativa, non avendo ancora una visibilità chiara, a distanza di 10 mesi dalla comunicazione di impraticabilità economica da parte della società oggi aggiudicataria. Ma questo non toglie che il Consiglio di zona 8 non doveva e non debba esserne coinvolto e nell'ambito dei suoi ruoli istituzionali sentirsene responsabile. Quanto fatto da noi privati cittadini, utilizzando il proprio tempo libero, doveva essere vostro compito. Come nostri rappresentanti, il ruolo per cui in effetti siete pagati dalla comunità. Quando dico che è vostro compito, non mi riferisco alle promesse, anche se verbali, fatte a livello di campagna elettorale, ma a quanto definito nel regolamento dei municipi del Comune di Milano, che vi invito a leggere. E più in particolare i seguenti articoli, che definiscono alcuni dei compiti del municipio e dove individuo gravi mancanze da parte di questo municipio. Articolo 8, funzione a carattere generale, comma 1, 2 e 4. Articolo 17, sicurezza urbana, comma 1, 2 e 3. Articolo 20, funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini, comma 1b, 1c, 1d, 1e. Articolo 21, funzione di controllo della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, comma 1 e 2. Dimenticandoci del passato, come ho detto, lo sgombero sembra avere successo, aver avuto successo. Vi chiediamo ora di assumere finalmente un ruolo attivo nella questione, più precisamente compiendo le vostre funzioni, per cui siete pagati, come specificato dal suddetto regolamento. E in particolare 4 punti. Controllo puntuale, in collaborazione con le forze dell'ordine, che la cascina non sia di nuovo occupata. E qui faccio riferimento all'articolo 17,2. Comunicazione puntuale, chiara ed aperta ai cittadini a riguardo delle evoluzioni legate al bando di ristrutturazione. Faccio riferimento all'articolo 20,1. Basta con le mezze parole, basta col dire ho sentito, non dirlo perché non è una cosa pubblica, ma dovrebbe arrivare questa comunicazione che risolverà tutto. Basta. Comunicazione chiara, aperta e istituzionale.
Ancora un minuto.
Se questo non dipende solo da voi, ma dal municipio, questa non è una scusa. È sempre compito vostro, è il vostro dovere, siete pagati per questo. Articolo 20,1. Richiedere sgombero, terzo punto. Richiedere sgombero dei rifiuti tuttora presenti all'interno della cascina per evitare ulteriori danni ambientali. Articolo 21. Sollecito continuo al municipio per la conclusione positiva del contratto di ristrutturazione, così da evitare a questo comitato ennesime azioni, anche più eclatanti che in passato, nei confronti delle autorità e dei media. Articolo 21.
Grazie. Grazie. Procediamo con il prossimo cittadino iscritto a parlare, che mi pare sia Chiara Collini. Collini.
Buonasera a tutti e a tutti, scusate non sono abituatissima a parlare col microfono e vorrei anche cercare di essere breve visto che siamo in tanti.
Grazie.
Abito in Paolo Sarpi, che è una zona un po' di confine, quindi spesso non tanto facile da sancire per pertinenze di municipio. Abbiamo un problema che è sorto ormai un anno e mezzo fa con l'apertura di un punto vendita di Kentucky Fried Chicken. La notizia è uscita sui giornali di recente grazie all'attivazione di un gruppo di cittadini che da un anno e mezzo non apre le finestre di casa grazie alle esalazioni dei suddetti. Da luglio 21, quando hanno aperto l'attività, non c'è requie di nessun tipo. Prima i rumori, parzialmente risolti, carico scarico alle 6 del mattino, su quale non si capisce, di quale non si comprende bene la necessità, visto che l'attività commerciale apre alle 11, e esalazioni continue, appunto tali da non permettere la vivibilità dell'isolato. Siamo anche in un contesto che negli ultimi 10 anni si è modificato tantissimo, aperture di street food, di commercio di cibo di ogni tipo, qualsiasi ora del giorno o della notte, situazioni ormai direi poco tollerabili da molti punti di vista. Se su Kentucky Fried Chicken ci sono degli appigli, per cui stiamo cercando di comprendere se l'attività è in regola e le condizioni per tenere quella canna a fumare gestita così ci sono, in generale vorremmo che si potesse aprire una riflessione su dove stiamo andando e come vogliamo andare a gestire quell'angolo di città che sta cambiando così rapidamente, ma a nostro parere senza una guida e una definizione. Grazie.
Grazie, gentilissima, anche per la concisione. Procediamo con il cittadino ulteriormente iscritto, che è, anzi cittadina, perché è la signora Liliana Di Bello. Non c'è. Procediamo oltre con il cittadino Agostino Contino.
Marina Santin.
Ah, ok. Va bene, sì. Quindi la cittadina Marina Santini? Ah, quindi era la prima. Ok. Ok. Quindi, mi scusi, giusto per capire. Quindi Agostino Contino non rinuncia ad intervenire?
Sì, mi sono iscritto come
uditore. Ah, ok, perfetto. Grazie. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Io infatti sono qui anche in rappresentanza di un immobile che si trova in via Ugo Betti. Infatti il mio intervento è inerente all'ex spazio ASL in via Ugo Betti 175B. In particolar modo noi cittadini che abitiamo in quella zona siamo un pochino pensierosi sulla destinazione che avrà quel luogo. Nello specifico c'è stato riferito che ci sarebbe una richiesta per fare un centro di accoglienza all'interno di quello spazio. Noi siamo, sì, è stato riferito da un consigliere comunale, ci ha mandato una mail e ci ha confermato.
Guarda,
quindi, sì, Pellegrini, abbiamo anche la mail.
Grazie.
Prego. Noi siamo un po' sinceramente dubbiosi di uno spazio molto delicato come questo in essere all'interno di uno spazio chiuso in 5 condomini ad alta densità abitativa e con molte famiglie, per ovviamente i problemi sociali di sicurezza che si potrebbero andare a creare, problemi che non abbiamo bisogno di amplificare perché purtroppo in quartiere abbiamo già una serie di problemi. In secondo luogo siamo anche, se fosse così, delusi, perché noi speravamo che questo spazio finalmente ci fosse restituito a noi cittadini sotto forma di servizi. Servizi di qualsiasi genere, poteva essere un centro medico polifunzionale, una palestra, una ristorazione, insomma un qualsiasi cosa che possa tornare a noi cittadini. Quindi sinceramente io insieme ad altri cittadini che abitiamo in questi 5 condomini vogliamo dare il nostro dissenso eventualmente alla presenza di un centro di accoglienza in quello spazio. Noi vogliamo uno spazio che ci sia restituito a noi cittadini sotto forma di servizi, un servizio che possa essere utile a tutti. Grazie.
Grazie. Procediamo con la successiva cittadina, che è la signora Emanuela Figlia. Prego.
Buonasera a tutti, sarò anch'io veloce. Vengo per rappresento alcuni cittadini che abitano nell'area di Via Cilea, tra Via Cilea 120 e 160. Mi riferisco alle torri riqualificate di Via Cilea. Ecco, una domanda che noi ci poniamo, il lavoro è stato fatto, è evidente insomma la differenza anche nella riqualificazione degli stabili, che ha portato un beneficio a tutta l'area circostante, però persiste il problema dell'utilizzo dell'area del vano per la raccolta della spazzatura. Cioè, penso che tutti sappiate che in quell'area la spazzatura veniva conferita nei grossi cassoni, ecco, grazie, non mi veniva la parola, a esterni, e che nonostante la presenza del vano che è stato edificato tra i due palazzi, persiste ad essere raccolta e conferita in quel modo. Ora, non vi descrivo la situazione, che era degradata prima perché i bidoni vengono rovesciati, la spazzatura è sul prato, topi ovunque lì. Adesso i cittadini però si chiedono quali saranno i tempi, perché hanno visto, cioè l'edificio è concluso, ma non capiamo perché ancora persista questa situazione, cioè la spazzatura venga ancora raccolta in questo modo. Quindi volevamo un chiarimento rispetto ai tempi. L'altra cosa che segnalo è il degrado e la sporcizia della stazione metropolitana di Molino Dorino. Ora mi sembra doveroso segnalarla perché c'è una situazione progressiva di peggioramento delle condizioni della stazione, cioè io abito lì da 30 anni, quindi ho visto progressivamente, ma soprattutto in questi ultimi tempi ci si chiede appunto come venga effettuata poi la pulizia e con che tempistiche, perché i locali che lavorano all'interno della stazione conferiscono i sacchi della spazzatura all'esterno e che rimangono lì per giorni, cioè sacchi della spazzatura rimangono all'esterno della stazione per giorni. La pulizia interna ed esterna, e mi fermo qua perché insomma è visibile a chiunque frequenti la stazione, è veramente, veramente terribile. Grazie.
Grazie. Procediamo con il cittadino Giuseppe Currà.
Buonasera a tutti. Allora, io sono il rappresentante degli ortisti di Boldinasco. A titolo informativo, io non ho l'orto a Boldinasco, perché io ce l'ho assegnato in via Lampugnano. Però a Boldinasco ci sono ci sono 21 ortisti e ortiste, che hanno una storia un po' particolare, che vi sono alcuni ortisti della quale sono nati nella cascina di Boldinasco. E per cui la cosa che mi hanno chiesto di intervenire presso il Consiglio per capire questa cosa, che è da un mese che di fatto gli è stata chiusa l'acqua e alla quale non abbiamo nessun tipo di risposta e non capiamo neanche il perché di questa iniziativa da parte del Comune di Milano. Anche perché io vi ricordo che la scelta del comune vantaggia al costruttore e che salva gli orti. Questo noi avevamo fatto nel 2018 un accordo con l'assessore Rabaiotti per fare in modo che presidiavamo l'area. E mi riferisco anche a quel cittadino che è intervenuto prima, esattamente, per fare in modo che si evitasse che degenerasse la situazione in quella situazione, perché la situazione all'interno della cascina era quella che tutti spero che conoscete. Per cui noi abbiamo evitato due incendi che ci sono stati, sia dalla parte diciamo a nord che a sud, in due occasioni, grazie alla nostra presenza siamo riusciti a evitare il peggio della situazione che è successa. Per cui ci domandiamo, non si capisce questa posizione del comune che adesso ha chiuso l'acqua e io credo che vi domandate anche voi come fa un ortista a coltivare un orto senza avere l'acqua. Ma al di là di questo aspetto, che lo ritengo, come dire, immotivato, ma noi avevamo fatto un accordo con l'assessore Rabaiotti che noi restavamo fino a quando l'impresa non iniziava i lavori di ristrutturazione della cascina, perché noi non è che siamo contrari alla ristrutturazione della cascina. Noi siamo ben coscienti di questa cosa, che appena il costruttore prenderà in appalto e inizierà i lavori, noi abbandoneremo l'area, perché l'accordo è questo con Rabaiotti. Noi siamo dei gentiluomini con Rabaiotti e preferiremmo che anche il Consiglio di zona ci trattasse da gentiluomini, non in questo modo che ci stacca l'acqua da un mese e restiamo senza acqua. Cioè è una cosa veramente inconcepibile e assurda questa cosa qui. E io ho cercato di contattare anche l'assessore Gallesi. Ma è un mese che le risposte sono abbastanza, diciamo, vaghe. Perché è inconcepibile, voglio dire, poi queste persone anziane che passano una parte della loro attività quotidiana, che, voglio dire, è un'attività che è importante per loro, perché è un punto di ritrovo, un punto di riferimento, e non si può trattare queste persone in questo modo. Anche perché vorrei ricordarvi a questo consiglio, e soprattutto a questi giovani, che questi signori hanno costruito questa grande città di Milano. La città di Milano è diventata grande anche a questi lavoratori, perché noi abbiamo dentro, all'interno degli Ortisti, abbiamo dei milanesi che sono nati lì a Boldinasco, come vi dicevo, ma abbiamo veneti, abbiamo meridionali, abbiamo pugliesi, di tutta la nazionalità d'Italia. E guardate che il lavoro che abbiamo fatto, che è quello di allargare anche la possibilità di avere gli orti alle donne, che abbiamo diverse donne che coltivano gli orti, grazie a questa occasione che ci aveva dato l'assessore Rabaiotti. E per cui è un'iniziativa da mantenere, da tenere all'interno della zona. In più vi dico anche un'altra cosa che c'è venuta così. C'è una ragazza che si deve laureare in architettura ed è venuto da noi a prendere come esempio, come punto di riferimento per la sua tesi di laurea, la realtà
40 secondi.
Di Boldinasco, e anche la realtà che noi abbiamo, alcuni ortisti di Boldinasco che aiutano la Cascina Cotica a gestire gli orti con il centro di terapia di recupero dell'ospedale Sacco. Per cui credo che un minimo di riconoscenza nei confronti di questi agricoltori cittadini, credo che vada un po' un attimino, come dire, tenendo un punto di riguardo, non voglio dire tantissimo, per le ragioni che vi dicevo prima, perché sono persone che hanno sempre lavorato in questa città e hanno reso veramente molto grande questa città. Grazie.
Grazie, proprio al limite. Ecco, grazie. Procediamo con il cittadino iscritto successivamente, che è il signor Gino Piroso. In teoria? Sì, ecco, va bene. Grazie, scusate. Ecco. C'è il cittadino Gino Piroso? Allora procediamo con il cittadino Giuseppe Bonvini. Uguale.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera, prego.
Niente, io sono Giuseppe Bonvini, sono Giuseppe Bonvini.
Provi a tenere un po' più sul microfono che non si sente bene.
Così?
Okay. Un po' più in alto?
Alziamo il volume magari.
D'accordo? Mi sente?
Così, vicino vicino.
Ok, d'accordo, va bene? Io sono Giuseppe Bonvini, abito in via Sapri e niente, sono un ortista anch'io lì a Boldinasco. E a noi praticamente serve l'acqua, perché sennò senza acqua non si combina niente. Adesso che poi è il periodo in cui si dovrebbe incominciare a mettere giù qualcosa e così, ma le istituzioni non scrivono, non fanno nulla e noi non sappiamo che cosa fare. E poi diteci almeno che cosa dobbiamo fare, se dovremmo andare via, se dobbiamo star lì, se la cascina verrà ristrutturata, se che cosa faranno. Perché se no, alla fine, non si risolve niente. D'accordo?
Scusate, dal pubblico non interventi, però, grazie.
D'accordo, ok. A noi serve praticamente l'acqua. Vedete se potete, tramite l'assessore, non so se Granelli o chi per esso, di farlo intervenire, di rimettere, perché la MM non chiude l'acqua senza che l'assessore gliel'abbia detto, però le può aprire, volendo. Buona serata.
Grazie. Allora procediamo con il cittadino iscritto successivamente, che è il signor Antonio Trevisol o Trevisol.
Allora, buonasera.
Prego.
Mi sentite? Allora, io sono Antonio Trevisol, abito in via Carlo Perini. Davanti a noi c'è il Parco Verga, o Parco Certosa, insomma, come volete chiamarlo. Il motivo per cui sono qua è perché vedo che i campi da calcio e da basket rimangono accesi praticamente tutta la notte senza alcun senso. E quindi questo è uno, diciamo, un motivo fondamentale, secondo me, per quanto riguarda i consumi energetici. Visto che ne parliamo tanto ultimamente di ridurre l'illuminazione e così via, mi sembra veramente incredibile lasciare dei fari da, saranno 3-4 kW in funzione per 14 ore al giorno. Cioè, fino alle 10 capisco, perché il parco, adesso aggiungerò un'altra cosa, è aperto fino alle 10, dovrebbe essere aperto fino alle 10 di sera, quindi sono qui per questo motivo. Cioè, mi sembra incredibile che chi ha fatto la progettazione, sarebbe interessante anche chi, quale ingegnere elettrico abbia potuto fare una progettazione in cui ha messo l'illuminazione standard di tutto il parco insieme all'illuminazione dei due campi da gioco. Questa è una cosa molto folle dal mio punto di vista. Questo produce un altro problema. Poi io, il povero Fabio, lo stalkerizzo via messaggi continuamente, mi spiace, tant'è che sono venuto qua perché vedo che alla fine non è, purtroppo non può neanche lui aiutarmi, non lo so. L'altro motivo, vabbè, io sono sempre vissuto a Quartogiaro, non è che sono nato a Quartogiaro e vivo a Quartogiaro. Purtroppo a Quartogiaro ci sono un po' di tutte le tipologie di persone, no? Il fatto di tenere aperta il parco oltre le 10 crea tutta una serie di assembramenti nel parco che creano un sacco di fastidio. E come? Ah, pensavo stesse parlando con me. Ecco. Se teniamo accese le luci, questo a maggior ragione, ci sono ragazzi che giocano fino alle 2 di notte. Io ho chiamato l'AMSA. L'AMSA mi dice che c'è un problema di ordine pubblico, quindi loro non possono intervenire. Quindi cosa faccio? Chiamo la polizia. La polizia mi dice quante persone ci sono al parco. Ma una ventina? A parte che poi ci sono quei bonghi, eccetera, vabbè, lasciamo perdere. Che ragazzi, voi siete tutti giovani qua, magari a voi piace la vita notturna, ma io ho 55 anni, sinceramente a una certa ora vorrei andarmene a letto, no? Vorrei poter, quindi non capisco, cioè non riesco a capire, sono venuto qua, io non amo parlare in pubblico, è una cosa che proprio mi dà fastidio, però sono venuto qua mettendoci la faccia, perché veramente sono anche incazzato, perché indubbiamente, però perché io devo venire qua a parlare di sta roba? Mi chiedo, perché devo dirlo a voi? Allora, la domanda successiva è, mi dite a cosa serve venire qua a dirvelo? Quali sono i prossimi passi successivi? Cioè, questa mia lamentela, dove arriva? Se arriva da qualche parte? E se non arriva, cosa devo fare di altro per poter ottenere i miei diritti, quello che è il mio diritto? Cioè, avere un appartamento davanti a un parco e a una certa ora il parco si chiude. Punto,
grazie. Ecco, grazie anche al non applauso. L'ultimo cittadino iscritto è il signor Simone Sigolo.
Sono io, buonasera.
Prego.
Praticamente il mio intervento sarebbe sovrapponibile al suo, quindi direi inutile.
Va bene, grazie, molto gentile. Allora direi che... Ah, ok, quindi lei è la Lazzarini, perfetto.
Buonasera, io volevo farvi subito una domanda, volevo sapere se Demanio stasera è qui presente.
Può fare un po' lavoro? Demanio?
Sì, Demanio. È presente?
No, Fabio, la so io.
Se è presente qualcuno?
Non è presente. Ok.
Io volevo fare un intervento riguardo all'ex asilo ASL di Via Ugoberti 175B. Vorrei avere stasera delle risposte chiare. È dal 2019 che scrivo mail. Ancora oggi sono un po' confusa. Francesco De Marco del Demanio mi fa sapere che attualmente c'è un progetto in fase di istruttoria che prevede l'abbattimento della struttura esistente, che tra l'altro è piena di amianto, e la costruzione di un'altra struttura che prevede il pian terreno, il primo piano e un secondo piano, dove verranno fatti delle stanze, appartamenti gestiti da un prete per un progetto di accoglienza, diciamo, ex tossicodipendenti piuttosto che ex carcerati. Pedrighini mi dice che sarà questo Don Rigoldi a occuparsi di questo progetto di accoglienza e mi dice che non è possibile che la struttura volumetrica sarà ampliata, ma che rimarrà esattamente quella che è. Vi dico anche un altro del... l'assessore Conte invece mi dice l'8 febbraio che, appunto, come io già ho riscontrato dagli uffici della direzione, quindi da questo Francesco De Marco che mi spiega questa cosa, che me la spiega verbalmente, non me la mette per scritto, dove mi dice che c'è in corso una manifestazione di interesse appunto per la valorizzazione di questo sito. È molto vago, io la mail la, voi due dovreste essere in copia se non sbaglio, dove poi mi parla di percorsi filtro, aree verdi, poi alla mia risposta di spiegarmi percorsi filtro non c'è una risposta, l'area verde, se qualcuno ha fatto un sopralluogo avrà visto che è minima e nel momento in cui costruite c'è un fazzoletto di giardino, mi dice che forse c'è la possibilità di costruire dei parcheggi, io avevo fatto una richiesta tempo fa raccogliendo delle firme per chiedere di costruire dei parcheggi o dei box sotterranei per i residenti. Ho chiesto dal 2019 un incontro con i residenti del quartiere per poter parlare, per cercare insieme un progetto comune, mai una risposta. Devo dire che il presidente Giulia Pelosi è stata carina, ma a volte abbiamo chiacchierato, però di fatto non c'è una risposta chiara. Voi dite che la scelta aspetta al demanio, il demanio dice che la scelta aspetta a voi, quindi anche questo non è chiaro. Chi sceglie? Il demanio dice che loro hanno questa proposta che è in fase di istruttoria, loro la valutano tecnicamente e dicono che si può fare tecnicamente o no, non si può fare tecnicamente, ma poi la decisione finale spetta a voi. Questo è quello che dice il demanio. Io sinceramente come cittadina sono molto delusa perché non ho mai avuto dal 2019 a oggi delle risposte chiare, quindi io stasera mi aspetto che qualcuno mi spieghi esattamente, perfettamente, perché mi immagino che questo progetto qualcuno l'abbia visto, in cosa consiste questo progetto e cosa veramente volete farne. Se veramente volete fare questo progetto di accoglienza, tra l'altro io Don Rigoldi l'ho googolato, è pieno di strutture di questo Don Rigoldi in tutta Milano, una QT8, un'altra in progetto a quanto ho letto su internet a Trenno, dovrebbe esserci una riqualifica di una cascina. Io mi chiedo, c'è bisogno di fare un'altra struttura, tra l'altro di tre piani, in mezzo alle case, molto condensata, con già del disagio sociale, perché parliamoci chiaro, cioè, Bonola è molto disagiata, c'è bisogno di aggiungere altro disagio? Per me no, molti residenti, moltissimi residenti sono contrari. Io mi aspetto delle risposte e mi aspetto un incontro dove parlare, trovare delle soluzioni che vadano bene per tutti. Questa è una struttura per l'uso di pochi.
Grazie.
Prego.
Allora, abbiamo concluso gli interventi dei cittadini. A questo punto possiamo procedere con le comunicazioni del Presidente o degli assessori. Prego la parola alla Presidente Pelucchi.
Sì, buonasera a tutti e a tutti. Ringrazio i cittadini intervenuti e cerco di dare qualche risposta. Parto da Cascina Boldinasco, diciamo in particolare il primo intervento che è stato fatto, poi sugli orti lascio rispondere l'assessore Galesi. Sulla Cascina Boldinasco è stato aggiudicato un bando presentato in commissione municipale, quindi il progetto è stato reso pubblico e noto. Quello che è accaduto dopo dipende diciamo dall'operatore che in questa fase ha diciamo manifestato al comune che a causa dei rincari aveva diciamo uno squilibrio economico e quindi una parte di fondi faceva fatica a reperirla. abbiamo portato come istanza del municipio, abbiamo fatto presente al Comune di Milano gli uffici, che per noi è di fondamentale importanza la riqualificazione di quella cascina, e quindi chiedendo all'assessore Maran e ai suoi uffici di fare il possibile perché non si chiudesse l'interlocuzione con l'operatore e si andasse a nuovo bando, cosa che avrebbe fatto perdere ulteriore tempo. Dal mese di dicembre gli uffici stanno continuamente interloquendo, chiedendo al, diciamo, all'operatore, in particolare sono tre soci che abbiamo anche incontrato in municipio, io e l'assessore Galesi, prima della pausa natalizia, per capire, insomma, se si potesse addivenire ad un accordo. Il 7 di gennaio è stato fatto un primo incontro in cui ancora l'operatore non aveva proposto un quadro economico che tenesse conto insomma dei rincari, e la scorsa settimana è stato fatto un nuovo incontro. Confidiamo, da quello che ci ha detto il responsabile del procedimento del Comune di Milano, l'architetto Zinna, che si riesca a sottoscrivere la convenzione in tempi brevi. Questo lo dico però senza volerlo comunicare sinceramente ai cittadini, e lo dico in risposta perché mi è stato chiesto oggi, così come mi immagino che alcuni consiglieri abbiano detto non dirlo in giro, proprio perché non vorremmo sentirci dire che promettiamo cose che poi non riusciamo a mantenere. Io non sono solita farlo, e sinceramente fino a che non vedo non credo, siccome mi è capitato diverse volte di metterci la faccia su poi competenze che non riguardano né il municipio ma neanche la parte politica e la parte tecnica, sinceramente preferisco aspettare di vedere che la convenzione è firmata per poterlo comunicare ai cittadini. Quindi non la prendo come mancanza di trasparenza, ma come diciamo la volontà di dire una cosa di cui posso garantirne la certezza. Per quanto riguarda invece la situazione su Paolo Sarpi, io so che alcuni cittadini avevano scritto al presidente di municipio 1 pensando ricadesse, fosse di competenza del municipio 1, quindi qualche mail mi è stata girata. Nello specifico noi abbiamo ricevuto una prima risposta dalla polizia locale che ci hanno informato che, a seguito del procedimento amministrativo emesso dal competente ufficio, la società garante del servizio pubblico sito in Paolo Sarpi 61 ha fornito documentazione tecnica richiesta attestante la conformità degli impianti di captazione, evacuazione fumi provenienti dalle operazioni di coltura dicendoci che formalmente hanno presentato tutta la documentazione. Tuttavia, viste le numerose segnalazioni pervenute, è stato richiesto l'intervento di ATS Milano per un sopralluogo per la verifica dell'idoneità igienico-sanitaria dell'impianto oggetto della presente, e in questo caso abbiamo informato il sindaco, l'assessore all'ambiente Grandi e l'assessore al commercio Cappello, affinché monitorino insieme ad ATS ed ARPA, che sono gli organismi deputati ai controlli ambientali, di farci sapere, peraltro di emanazione regionale e non comunale, di farci avere un riscontro, perché anche noi riteniamo francamente inaccettabile la situazione che molti cittadini sono costretti a vivere. Concludo sulla questione di Via Betti, in particolare sulla richiesta, penso coincidessero i civici in Betti, dipende da che lato li si guarda e cambiano, però stiamo parlando tutti dell'ex struttura sanitaria su cui il Demanio e la signora Lazzarini si sono sentiti diverse volte. La valorizzazione di un bene è una scelta effettuata da parte del Comune centrale. Quello su cui il municipio può e deve essere coinvolto è lo sviluppo di una progettualità di concerto con l'assessorato centrale. Oggi noi non abbiamo visto nessun progetto, come voi sappiamo che è in corso una manifestazione di interesse da parte della Fondazione Don Gironi Goldi, che è Fondazione Comunità Nuova, in realtà abbastanza accreditata, e che in nessun quartiere in cui opera ha mai creato problemi. Oggi i percorsi filtro e le aree verdi significa semplicemente che una struttura non ha recinzioni o barriere che impediscano la visione all'interno e così dall'interno verso l'esterno. Tuttavia questo progetto non l'abbiamo ancora avuto, abbiamo fatto presente le richieste dei residenti, in particolare relative al tema dei parcheggi, e quello che ci è stato risposto è che appunto le esigenze espresse dai residenti del quartiere, con particolare riguardo alla realizzazione dei parcheggi, verranno valutate in concerto con le direzioni competenti e con i referenti di municipio. Quindi noi auspichiamo che, qualora l'intenzione del soggetto che ha manifestato un interesse per l'area decida di procedere, che il demanio convochi il municipio e anche i residenti per parlare insieme di quello che si può fare, cercando di ascoltare le esigenze di tutte e di tutti. Grazie.
Grazie Presidente Pelucchi. Ha chiesto di parlare l'assessore Galesi e poi l'assessore Romano. Prego, assessore Galesi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Allora, cercherò di dare un po' di risposte e poi se riesco do anche una serie di aggiornamenti anche a tutti i consiglieri. Allora, parto per Cascina Boldinasco, insomma tutto l'iter e tutta la storia di Cascina Boldinasco l'ha già accennato la Presidente, quindi non mi soffermo. In merito all'impianto, insomma alla sorveglianza della cascina, dopo l'ultimo intervento si è concordato con Metropolitana Milanese, è controllata H24 con la centrale operativa e i sistemi di allarme sia della centrale operativa di MM sia con la polizia locale. In effetti il risultato che sta portando è quello che non ci sono più nuove occupazioni, perché appena ci provano a occupare intervengono subito la security di MM o la polizia locale, quindi diciamo che il mantenimento della struttura sulle occupazioni ad oggi non c'è nessuna criticità, confermata anche poco fa dal direttore della security di MM, quindi su questo possiamo stare tranquilli. È ovvio che la riqualificazione e la rigenerazione avviene quando l'operatore firmerà nelle prossime settimane, nel prossimo mese, il contratto, che ha avuto una serie di difficoltà puramente economiche. In merito invece alla questione degli orti, mi spiace per il signor Currar, che guardavo l'ultimo messaggio in WhatsApp, il penultimo risale al 30 di gennaio, l'ultimo settimana scorsa, e nel frattempo abbiamo verificato come mai è stata staccata l'acqua e abbiamo avuto la conferma sabato mattina da MM che sostanzialmente c'è stato un allaccio abusivo all'impianto idrico di MM, dove c'è stata una rottura di un tubo e hanno chiuso l'acqua, perché se dovessero riaprire l'acqua il problema vero è che si allagherebbe anche tutta quella parte della villa, e quindi MM non intende, e tra l'altro con un allaccio che non è a norma, che non si sa chi paga l'acqua o quant'altro, non si riprende la responsabilità dopo lo sgombero di riaprire l'acqua. Aspetta un attimo, questa è la domanda è la risposta puramente tecnica e anche oggettiva da parte dei funzionari. Detto questo, anche in merito al recupero dell'area, come sono già venuto lì personalmente a dirlo tranquillamente, lo dico anche pubblicamente, nel momento in cui verrà sottoscritto il contratto con l'operatore, chiederemo all'operatore di trovare come si dice, una sorta di accordo per poi liberare l'area. Ovviamente non è che arrivano domani mattina e vi cacciano fuori, quindi su questa cosa l'abbiamo sempre detto. Sulla questione dell'acqua, ahimè, MM ci ha già detto che l'acqua non ce la riattacca. Adesso vedremo se l'operatore firma, è così, è che vi devo dire. Poi dopo troveremo un'altra soluzione, però io spero che il contratto l'operatore firmi domani mattina, gli si affidi l'area e inizia con il cantiere con la riqualificazione, come ci siamo già detti. Però vorrei anche dire questa cosa, che trovo anche un po' ingeneroso, no? Visto che come municipio credo che tutti quanti siamo pronti ad ascoltare e vi posso garantire che su Cascina Boldinasco, assieme alla Presidente e gli altri assessori, abbiamo scritto 50.000 volte, e non dico che ogni mattina il nostro pensiero di alzare la cornetta e capire come stanno andando le trattative, ma più o meno è quella. Però nel Municipio 8 sulla questione degli ortisti c'è un'attenzione particolare, tant'è che abbiamo due particelle ortive, Aldini e Lampugnano, e proprio l'altro giorno arriveranno altre tre particelle ortive con più o meno 80-90 orti sull'area del QT8 e il Gallaratese, che realizzerà City Life quando il progetto è appena stato presentato venerdì dal nostro tecnico ed è stato avallato con esito positivo. Quindi si spera che entro la fine dell'anno verranno realizzati gli orti, quindi saranno altre 80 orti in più da assegnare ai cittadini del Municipio 8, Cascina Boldinasco. Via Cilea 118-120, il locale spazzatura è stato terminato, ci sono stati dei piccoli problemi, dov'è la signora? Eccola qua, ci sono stati dei piccoli problemi puramente tecnici, il quale i dirigenti hanno chiesto delle modifiche all'impresa esecutrice dei lavori, lì manca ancora sostanzialmente tutta la segnalettica e per tutto quello che concerne la sosta e quant'altro, e quindi dipendono dagli uffici del comune sul reparto mobilità che stanno realizzando gli atti amministrativi, e poi manca l'ultimo collaudo che deve effettuare MM nei confronti dell'impresa. Sentendo il tecnico, circa 2 mesi sono già arrivati anche i bidoni della raccolta differenziata nuovi di AMSA, sono già stati posizionati all'interno e già sono state realizzate tutte le schede d'apertura alla porta, quindi circa, mi ha detto di star largo, 2 mesi il locale spazzatura verrà riaperto e eliminato tutto quello che c'è all'esterno. Sulla questione pulizie Molino Dorino, noi abbiamo un accordo e una collaborazione con Scientology, con un gruppo di volontari. Sappiamo che se non erro ogni 2 sabati al mese effettuano anche loro una serie di pulizie aggiuntive. Sicuramente c'è un'area critica che è l'area quella di viabilistica che va verso la sede in fondo, quella strada chiusa che a volte viene utilizzata come discariche abusive, quelle l'abbiamo attenzionata. Parco Verga illuminazione, anche qui abbiamo scritto all'assessore competente sulla questione dell'illuminazione. Il primo feedback che ci è arrivato è che l'impianto è di recente rifacimento, con una spesa di circa 500.000 euro di tutto l'impianto illuminazione, e non ha tenuto conto questa disparità di distacco dei lampioni. Ovviamente questo, andare a ritoccare l'impianto, ha dei costi aggiuntivi in base alle disponibilità e sia economiche da bilancio sia alle priorità che il municipio esprime. Vedremo se anche se lo dico sinceramente, siccome c'è una serie di richieste, qualche consigliere qua dietro magari mi mangerà, perché giustamente sull'illuminazione abbiamo alcuni interventi che stanno aspettando di essere eseguiti, e le risorse sono quelle. Do alcune comunicazioni veloci. Abbiamo appena dato l'ok per l'esecuzione dei lavori in via Cogne 24 e Magreglio, che sono 2 nidi, per la riqualificazione delle aree giochi nei cortili delle scuole. È appena stata terminata l'area cani nel giardino Ilaria Alpi. In queste settimane sono partiti i lavori al Parco Portello Vergani, settimana prossima il Verga, sono quasi ultimate le nuove piantumazioni di alberature. I prossimi interventi sulle potature sono i giardini di via Sapri, sulle spalcature e viale Scarampo, prossime settimane, quindi sia questa settimana che la prossima. E stanno intervenendo attualmente in via Giovanni da Procida con le portature, in Villa Schleiber alla stazione di Quarto Giaro. Credo di aver detto tutto. Grazie.
Grazie assessore Galesi, la parola all'assessore Romano.
Grazie Presidente, buonasera alle cittadine e cittadini che sono venuti qua stasera, che ringrazio per la partecipazione, alle consigliere e consiglieri. Una risposta sul tema suscitato dal dottor Favotti, che è tema diciamo sicuramente caldo in questi giorni, della sosta nell'area di via Osma, Trenno, Lampugnano, eccetera. Ci sono risposte di breve periodo e risposte di lungo periodo ai problemi di viabilità. Quello lungo periodo in questo caso, come già reiterato, coincide con il lavorare con la sosta regolamentata, e non basta purtroppo lavorare con l'estensione delle strisce blu, perché da regolamenti purtroppo non modificabili a livello comunale, le strisce blu anche estese possono arrivare al massimo alle 19, quindi non andrebbero a coprire l'orario che voi giustamente segnalate. Le strisce gialle hanno un tema per cui, per una serie di consuetudini legate anche a una logica di utilizzo degli spazi, non vengono quasi mai realizzate fuori dalla cerchia dei bastioni, e quindi noi stiamo cercando di forzare questa logica per arrivare a quella che è l'unica soluzione, che sono le strisce gialle, perché come le spiegavo le strisce blu non lo permettono. Per di più anche l'estensione in orario diciamo, pomeridiano delle strisce blu è giustificata solo da grandi attrattori, e purtroppo i grandi attrattori non includono i medi impianti sportivi nella loro definizione, per cui poi c'è sempre il tema di lavorare sull'ambito tecnico per arrivare alla soluzione. Mentre questo confronto prosegue, e vi abbiamo invitato a scrivere all'assessora Cenzi non per lavarcene le mani, ma perché è evidente che se arriva da voi una sollecitazione si velocizza il confronto con noi del municipio sul tema, quello che possiamo fare è provare a attivare dei controlli più pressanti. Durante il giorno, per la questione del bar, noi abbiamo avuto riscontro che multe sono state fatte e sopralluoghi sono stati fatti dalla polizia locale, anche perché durante il giorno la polizia locale è quella del centro di quartiere, che è quella in Accursio, dottoressa Cappellini, con cui noi abbiamo un rapporto più diretto, essendo, no, diciamo, la nostra sponda a livello municipale. Anche se non è sempre facile farle, perché arriva la chiamata e se si era fermato per 10 minuti per prendere il caffè al bar, per quanto possa arrivare velocemente la pattuglia, quello è il problema. Per la sera, come vi spiegavamo, abbiamo il tema che c'è un'unica centrale operativa, perché ovviamente c'è una disponibilità minore, e molto spesso questa disponibilità viene totalmente assorbita dagli incidenti stradali, che purtroppo avvengono anche spesso in città la sera. Quindi programmano alcune uscite e non sempre le fanno tutte. Ora abbiamo richiesto, stiamo aspettando una risposta formale, uno stress test di 1-2 settimane, in cui ci siano, non dico tutte le sere, ma provando a fargli almeno 3-4 sere in ogni settimana, dei controlli a tappeto, perché abbiamo notato che quando riusciamo a fare questo tipo di stress test si riesce a scoraggiare in maniera efficace almeno parzialmente la sosta, perché se prendi la multa 3 sere di fila, la quarta parcheggi lontano. Sull'area invece, che è anche oggetto della mozione che discuteremo, sita all'angolo con Via Diomede, quell'area è, in termini di distanza in linea d'aria, e non smetterò mai di ripeterlo e chiedo a tutti i cittadini che sono interessati di fare questo esercizio, alla stessa identica distanza dei parcheggi strisce blu su Via Salmoiraghi. Eppure i parcheggi strisce blu di Via Salmoiraghi, se adesso l'accompagno a casa dopo il consiglio, li troviamo vuoti, perché chi va al piccolo San Siro non vuole parcheggiare a 5 minuti a piedi, perché sono 5 minuti, dal piccolo San Siro. Allora, prendere e trasformare un'area verde, di cui appena avremo le risorse vorremmo cercare di restituirla alla collettività, ovviamente non è facile avere le risorse in questo periodo storico per un comune, penso che lo possiate immaginare dopo la crisi pandemica e l'aumento dei costi delle materie prime dovute alla guerra in Ucraina, a cui si aggiunge il taglio di 500 milioni di euro del governo Meloni ai comuni, che ci ha creato un danno in bilancio importante. Ecco, realizzare lì un parcheggio realizzerebbe un parcheggio che sarebbe tanto utilizzato quanto i posti in Via Salmoiraghi, per cui il tema è lavorare nel breve periodo sulla PL, nel medio-lungo sugli ambiti sosta, sapendo che comunque la progettazione e la tracciatura di un ambito sosta richiede dei tempi, non so come dire, ingenti. Noi a Cascina Merlata abbiamo iniziato da un anno il discorso con i residenti e speriamo di arrivarci, perché comunque devi avere un progettista che fa una progettazione, che viene vidimata, che deve essere compatibile con il codice della strada, eccetera. Non lo dico per scusarmi, perché io condivido la sua denuncia e siamo dalla vostra parte, però purtroppo poi le cose vanno fatte secondo delle leggi che non scrive il comune, perché ad esempio il codice della strada è di natura nazionale e che hanno una marea di prescrizioni senza le quali il giorno dopo quell'ambito sosta non è attivo. Faccio due esempi. Col consigliere Bonomi noi abbiamo seguito l'ambito strisce blu di Piazzale Accursio. Abbiamo voluto correre per realizzarlo perché lo ritenevamo importante, ATM non ha stanziato i soldi per le colonnine. Risultato, abbiamo un nuovo ambito sosta, non ci sono le colonnine, chiunque può fare ricorso alle multe, nessuno fa le multe. Finché non arriveranno quelle colonnine, io e il consigliere Bonomi l'abbiamo visto assieme, il rischio è che quell'ambito sosta sia inefficace. Allora, meglio fare le cose fatte bene e arrivare a qualcosa che poi funziona, pur sapendo che per un po' perdura una problematica che vorremmo risolvere il prima possibile. L'ultima cosa che volevo dire a tutti i consiglieri e anche ai cittadini è che è arrivato il materiale dal comune centrale sul centro San Martini, che è il centro per le persone senza fissa dimora di Milano. È un materiale che permette di avere sia i contatti per segnalare un senza fissa dimora che magari arriva nei vostri quartieri e a cui il centro San Martini poi manda le unità di strada a fare assistenza e a cercare di convincerlo a andare in un rifugio sicuro per la notte e a togliersi dalla strada, o da dare anche direttamente a una persona senza fissa dimora, perché ci sono tutti i servizi di docce, di medico di base per i senza fissa dimora. Se a fine consiglio volete ritirare uno di questi volantini, penso che renda ai cittadini più, diciamo, dia un'opzione in più ai cittadini per fare una buona azione e a noi consiglieri ci aiuti a fare meglio il nostro lavoro. E potrebbe essere questo il mio ultimo consiglio con voi, come sapete, e quindi poi alla fine mi piacerebbe salutarvi e vi ringrazio.
Grazie assessore Romano. A questo punto possiamo procedere ulteriormente con quindi interrogazioni e mozioni ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di consiglio. Prego i consiglieri di iscriversi a parlare. Niente, stasera tu. C'è ancora qualcuno? Posso considerare le iscrizioni esaustive? Va bene, allora la parola al consigliere Guastoni per primo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Io ho già presentato le mie interrogazioni per iscritto, una riguarda la cascina Boldinasco, che è stata già ampiamente discussa stasera. Mi auguro che possa essere fatta luce sulle dinamiche, perché purtroppo nelle scorse settimane all'interno del quartiere sono state diffuse date rispetto a eventuali presunte firme relativamente alla cessione dell'area, che risulta appunto non essersi verificate, quindi mi auguro che possa esserci una congrua risposta per fare luce su tutte le dinamiche. Altre interrogazioni riguardano appunto le dichiarazioni anche del sindaco rispetto l'eventualità di un eventuale stadio nell'ippodromo della Maura e anche vabbè, rispetto alla gestione dei campi nomadi nel municipio 8. Grazie, risposta scritta.
Grazie consigliere Guastoni e la parola al consigliere Consolini.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Ecco, ho due dispositivi da leggere. Il primo riguarda una richiesta in merito ai turni di rotazione per la pulizia di alcuni parcheggi siti nel municipio 8. Uno è a Quartogiaro, in via Trilussa, e l'altro è in via Aldini, in Mambretti, davanti al centro sportivo Aldini. Ecco, questi due parcheggi sono decisamente trascurati e sono anche molto frequentati dai cittadini, quindi penso che il municipio, il Comune di Milano, ci faccia una non bella figura. Tra l'altro me l'hanno fatto notare, mi hanno fatto andarli a vedere e davvero bisognerebbe intervenire. Io non so se ci sono dei turni di rotazione o se vanno quando hanno tempo e quando hanno voglia. Quindi questa è la prima interrogazione. Il secondo problema riguarda i parcheggi in via Traversi Graf. Le vie Antona Traversi Graf sono situate tra l'area pedonale di via Traversi, la piscina Cantù di via Graf e il centro sportivo sempre in via Graf. Inoltre a giovedì vi è il mercato scoperto in tutta la via Traversi, per cui il mercoledì sera non si può parcheggiare perché il giorno dopo c'è il mercato, il giovedì sera sempre in via Traversi è ancora vietato parcheggiare perché c'è la pulizia delle strade di via Graf e di via Traversi. E faccio notare che non è previsto lo spazzamento globale. Tutto questo comporta grande difficoltà per trovare parcheggio per i residenti, in quanto i posti auto presenti risultano regolarmente occupati, a cominciare dal pomeriggio sino a tarda sera, da chi frequenta la piscina, da chi frequenta il centro sportivo, eccetera. Per tutti questi motivi, gli abitanti di questo territorio avanzano la proposta, però da quello che diceva prima Romano non sarà molto fattiva, di prevedere un certo numero di posti auto riservati ai residenti, magari solo il lato destro di parte della carreggiata, per evitare loro di dover trovare parcheggio anche molto distanti dalle loro abitazioni. Spesso si gira e poi bisogna metterla a magari un centinaio di metri sotto casa. Ecco, queste sono le due interrogazioni, grazie.
Grazie consigliere Consolini, la parola alla consigliera Gesualdo.
Grazie Presidente, mi è giunta stamattina una segnalazione da parte di un cittadino che rivendica la sicurezza nel pronto soccorso, testuali parole sto leggendo delle mail che ho ricevuto, pronto soccorso presso l'ospedale Sacco, ci sono stati episodi di agiti aggressivi, mi è stata anche inoltrata della documentazione che magari adesso appunto potrò mettere in comunicazione anche al municipio, dove si evidenzia il fatto che sia stato richiesto un gabbiotto per protettivo ad uso della guardia presso il pronto soccorso del presidio Sacco, che però a tutt'oggi diciamo non è stato dato seguito a questa richiesta, nonostante siano avvenute delle interlocuzioni tra l'ospedale Sacco, il provveditorato anche e il coordinamento infermieristico. Ecco, volevamo conoscere magari lo stato dell'arte, se si poteva intervenire in senso costruttivo. Grazie.
Grazie consigliere Gesualdo. La parola al consigliere Bonomi.
Buonasera a tutti. Allora, io ho una mozione che riguarda la postazione degli artisti di strada del Portello, che purtroppo in questi anni si è verificato un degrado acustico nella zona, perché tutti arrivano lì e continuano ad alzare il volume nonostante gli si chiede di abbassare il volume. C'è un'acustica particolare nella piazza che fa rimbalzare tra via Traiano e via Grosotto il rumore. Quindi dalle case, anche con i vetri chiusi, in alcune occasioni, quasi tutte durante il weekend, si sente appunto un rumore che crea disturbo. Siccome poi il municipio ha la facoltà di declassare l'aria da amplificata ad acustica, chiedo nella mozione che si possa declassarla, cioè non eliminiamo gli artisti di strada, per l'amor di Dio, sono favorevole, ma che non possono più usare amplificazioni, ma solo strumenti acustici. Questa è una, quindi chiedo che venga discussa, dopo gliela faccio vedere, venga discussa in commissione. Poi un'interrogazione a risposta scritta sull'ex asilo di Diego Gobetti. Ecco, vorrei delle rassicurazioni scritte, visto che l'assessore Galese aveva affermato che c'era l'interesse su questo di un progetto, che Maran in una precedente mozione ho legato alla documentazione aveva detto che non c'era nessun progetto in merito, quindi volevo un po' di chiarezza. Quindi questa è un'interrogazione a risposta scritta. Poi un'altra interrogazione a risposta scritta sullo stallo servizio bus navetta della St. Louis School, perché ho saputo che, nonostante ne abbiamo già discusso in una commissione, ad oggi la scuola sta ancora aspettando lo stallo, quindi hanno ancora il problema dello scarico dei bambini in mezzo alla strada. Questa è un'altra. Poi ho, questo ormai è un classico, diciamo che ce l'abbiamo, la ripropongo ogni tot, e sono i ritardi della pista ciclabile di Corsempione. Qui chiedo di avere un famoso cronoprogramma che nella precedente richiesta di interrogazione non ho ricevuto. Qui lo richiedo un'altra volta, speriamo questa volta che si riesca ad avere. Poi ho una interrogazione risposta scritta sul centro di prima infanzia di via Pennini numero 96. Risulta che chiuderà e i genitori sono stati invitati a portare i bambini fino in forze armate. Quindi chiedo il perché chiude, non è stata data risposta ai genitori, è arrivata solo una comunicazione generica che dal 7 al 27 febbraio sarà possibile confermare la frequenza per i centri di prima infanzia e forze armate via Mariotti per il prossimo anno. Ecco, ok, grazie.
Grazie consigliere Bonomi, ecco ce le porta tutte, grazie cortesia, perfetto. La parola al consigliere Pozzari.
Grazie Presidente. Io volevo presentare una mozione per un aggiornamento della delibera del 30 di giugno, che era quella che riguardava le fototrappole per la spazzatura messa in giro. Ultimamente via Val di Fassa, e non tanto ultimamente, viene utilizzata soprattutto all'altezza del numero 2, dove c'è un porticato così, come un deposito abusivo per mobili, spazzatura così. Più volte già è intervenuta AMS a portare via, l'ultima volta è stato venerdì scorso, e erano indecisi se dover usare addirittura il camion con il ragno per caricare tutta la roba, cioè ci sono foto, c'erano mobili, cassettiere e tutto il resto. Dato che in questa delibera c'era un elenco non esaustivo, però prioritario, sulle vie da prendere in considerazione, io chiedo che venga inserita anche via Val di Fassa, perché il problema è molto grosso. Logicamente ne possiamo parlare prima in commissione, questo. Grazie.
Grazie consigliere Pozzari. Presidente Perucchi, magari incameriamo l'intervento del consigliere Turato e poi risponde. Presidente Perucchi?
Sì.
Sì, va bene. Consigliere Turato, le do la precedenza. spero di aver fatto bene.
No, devi dargli la cosa.
Scusi.
Grazie mille Presidente, ho due interrogazioni con riferimento all'incontro pubblico di domenica 19 febbraio ore 10 presso la piazza San Maria Nascente del territorio del municipio 8 tenuto dal consigliere comunale di maggioranza della città, ho capito vostro amico Fredrighini, ponendosi palesemente contro la notizia che il nuovo stadio del calcio potrebbe essere posto nell'ippodromo Maura. Si richiede pertanto alla giunta del municipio 8 la posizione ufficiale in merito al tema trattato durante tale incontro. Seconda interrogazione, risposta scritta. Sempre a risposta scritta si richiede alla giunta del municipio 8 motivazione per cui ATM non ha ancora stanziato i fondi per le colonnine a parcheggio in piazzale Accursio. Può essere data o scritta o orale anche dopo, se si vuole, non è un problema. Grazie.
Grazie consigliere Turato. Consigliere Bonami, un minuto, non mi faccia pentire. Aspetti, è sparito. Ecco.
Ok, grazie, scusate, mi ero dimenticato una cosa poco bella, perché io ho fatto una richiesta agli uffici qua del municipio relativamente a una registrazione di una commissione del 18 luglio e questa registrazione non esiste più. Quindi a me sembra abbastanza grave che io non possa entrare in possesso di una registrazione, visto che non vengono più fatti verbali, e già questa secondo me è una grossa anomalia, perché tutte le cose vengono verbalizzate. Qui c'è una registrazione che è sparita, non c'è più, l'ho chiesta al dottor Grasso, il dottor Grasso mi dice che non riesce a recuperarla, quindi vedremo come si procederà in questo senso. Mi auguro che non sia sparito nient'altro, tutto qua, grazie.
Consigliere Bonomi, no, sa che non sono apprezzate queste allusioni. Consigliere Turato, devo chiudere, sì, ok. Consigliere Bianchi.
Sì, grazie, ho due interrogazioni. Una riguarda il fatto che nell'area del quartiere Gallaratese è in corso il montaggio di diverse telecamere che fanno intuire la creazione di una sorta di ZTL e volevo capire come sarà strutturata. Vi spiego la mia preoccupazione in modo da agevolare anche la risposta, nel senso che l'impressione è che includa una parte del quartiere Gallaratese, io presumo, la mia presunzione che sia una ZTL collegata agli impianti sportivi che ci sono a San Siro. Il mio timore è che la parte che è immediatamente adiacente alla ZTL diventi il parcheggio di San Siro. Quindi vorrei capire come verrà sviluppata questa ZTL all'interno del quartiere Gallaratese, se una ZTL è quella che sembrerebbe essere in costruzione installando una serie di telecamere sulla via Cecov e su determinate vie del quartiere Gallaratese. L'altra interrogazione che voglio fare riguarda l'accessibilità dei documenti del Consiglio, perché fino a non molti anni fa, parlo di quando questo era un Consiglio di zona, non un Consiglio di municipio, dove io ho fatto un paio di mandati, i documenti, intendo le delibere e tutta la documentazione relativa ai consigli, erano accessibili dalla intranet. Oggi io non riesco più ad accedere, avevo fatto un'interrogazione all'inizio mandato, mi sarebbe stato detto che si poteva accedere, mi hanno dato dei link, ma assolutamente non si accede a questa documentazione, dato che è una documentazione utile per i lavori dei consiglieri. Io vorrei capire se c'è l'accessibilità a questi documenti e se c'è, che mi si spiegasse come accedere. Se non c'è, vorrei capire perché è stata tolta questa accessibilità. Alla prima interrogazione mi va bene anche una risposta orale, la seconda gradirei avere una risposta scritta, perché almeno se c'è qualche istruzione su come accedere la conservo. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Allora darei la parola alla dottoressa Pozzi subito per una risposta su questo punto e poi chiude la presidente Perucchi. Prego.
Sì, allora, so che c'è un problema informatico rispetto anche alla sua posizione di accesso. In realtà anche con la posta noi le mandiamo le convocazioni. Sulla intranet c'è una sezione municipi a cui accedono soltanto gli aventi diritto, chiaramente, nel senso che è già sulla intranet, e all'interno della sezione municipio 8 ci sono tutte le documentazioni come c'erano una volta riportate ancora. Io adesso domani mattina posso riverificare che siano state ricaricate tutte nuovamente con un cambio di sistema, ma fino adesso non avevamo avuto problemi, ecco. Io le vedo. No, mi spiace che ci sia questo problema. Oggettivamente nella intranet abbiamo... E lo so che c'è nella intranet, però effettivamente è un problema che con il consigliere Bianchi abbiamo già riscontrato più volte, che non riesce proprio ad accedere ai sistemi. No, ma assolutamente. Invece rispetto a, visto che sono già in apertura, il dottor Grasso mi ha informato del problema della registrazione, stiamo facendo la verifica, c'è sicuramente la registrazione, si vede sicuramente il video, stiamo cercando di capire perché ci sia il video e in questo momento non si senta l'audio. Io per primo ho dei problemi ad accedere a quel file, come se fosse stato bloccato o criptato in qualche modo, per cui abbiamo fatto intervenire comunque il ITED, il nostro sistema interno informatico, per risolvere il problema, soprattutto perché lo vediamo nelle altre due piattaforme legate a Teams, che sono SharePoint e sono il nostro cloud, per cui esistono, dobbiamo solo riuscire a capire come sono state bloccate, per cui per poterle dare l'accesso completo al file.
Presidente Perucchi.
Presidente. Allora, volevo dare una breve risposta, poi ovviamente daremo tutte le risposte per iscritto laddove sia stato chiesto, in particolare sulla Maura. L'ippodromo La Maura è, diciamo, un luogo per noi abbastanza problematico, al di là dello stadio, per il tema dei concerti. Abbiamo un incontro questa settimana con tutti gli assessorati, cultura, ambiente, sicurezza e mobilità, perché già lo scorso anno avevamo richiesto che si interloquisse con la proprietà privata per evitare che ci fosse un calendario di concerti insostenibile per tutti gli abitanti della zona. Essendo molto prossimo alle abitazioni, c'era stato garantito un impegno che evidentemente dai calendari che abbiamo visto sui siti internet che sponsorizzavano i concerti non sono stati rispettati, quindi siamo, diciamo, abbiamo chiesto questo incontro, di cui evidentemente darò comunicazione al prossimo consiglio relativamente ai concerti. Per quanto riguarda l'ipotesi stadio, la notizia della cessione dell'area è stata smentita da Snaitech, come ho scritto al consigliere Guastoni in uno scambio Facebook. Detto ciò, mi affiderei abbastanza poco di comunicati o virgolettati trovati su internet. Ho scritto direttamente al gabinetto del sindaco e mi sono già esposta pubblicamente dicendo che per noi non è un luogo dove realizzare un nuovo stadio, e quindi agiremo di conseguenza e speriamo che il nostro parere conti più di quello degli altri. Grazie.
Grazie Presidente Perucchi, la parola all'assessore Romano.
Grazie, allora rispondo al consigliere Turato nel merito del tema delle colonnine. ATM ha avuto un, diciamo, periodo di difficoltà economica legato al sottoutilizzo del trasporto pubblico locale, che è calato di tra il 30 e il 40%, nonostante l'aumento del 30% delle corse, che come sa era stato realizzato durante il Covid e non era più stato rivisto, e in assenza di ulteriori stanziamenti da parte del livello regionale, nonostante durante il Covid era stato realizzato un potenziamento, no, delle corse di superficie, degli orari per il 30% in diverse tratte. E quindi il Comune di Milano all'epoca dell'apertura del tema colonnine aveva ancora un debito nei confronti di ATM, senza il quale ATM non era in grado in parte di realizzare nuovi bandi di acquisto. A questo si aggiungeva il fatto che l'aumento delle materie prime, che insomma lei conosce anche penso per il suo lavoro, si ripercuote anche sulle forniture delle colonnine. Quello che è stato fatto è che sono state disinstallate delle colonnine in zone in cui c'era stato in passato un'installazione di colonnine molto frequente dove non era bisogno, in giro per la città, e queste colonnine disinstallate saranno destinate ad Accursio e a Rogoredo, che sono i due ambiti in cui mancano. Io, a dir la verità, avevo avuto notizia, che non ho comunicato perché diciamo mantengo la stessa linea della mia presidente, cioè prima facciamo le cose e poi le comunichiamo, che sarebbero state installate entro l'inizio di questa settimana. Quindi ho mandato una mail proprio stamattina per di più di aggiornamento e auspico che vengano davvero installate nei prossimi giorni. Aggiungo per completezza che appena installate, l'accordo che abbiamo con la dottoressa Cappellini è che lasciati 2-3 giorni ai residenti per farle vedere, in modo da non fare effetto trappola, che lo fai la mattina stessa, poi però si inizia a sanzionare in maniera concreta l'ambito, perché altrimenti l'ambito perde ovviamente la sua funzione. La seconda questione era la ZTL San Siro. La ZTL San Siro non è una novità, è un tema discusso da diversi anni anche all'interno del Consiglio di Municipio. Abbiamo fatto tutta una serie di commissioni anche nel mandato precedente. Oggi è in via di realizzazione l'installazione delle telecamere. Prima dell'attivazione ovviamente ci sarà una presentazione al Consiglio di Municipio in cui sarà anche possibile dare eventuali suggerimenti. Il tema di base della ZTL è questo: ci sarà sempre qualcuno che rimane appena fuori della ZTL e più la espandi più diventa poco efficace, quindi chiaramente tutto il servizio che oggi viene utilizzato contro la sosta irregolare vicino allo stadio andrà spostato nelle periferie della ZTL per evitare quello che lei ha giustamente raccontato. Inoltre noi abbiamo già dato in alcuni incontri della giunta alcune indicazioni generiche che penso possiate condividere, che sono ad esempio: 1. Pensare di poter attivare la ZTL San Siro in parte parziale anche per eventi che non siano lo stadio San Siro, ma che siano gli ippodromi o che siano l'Allianz Cloud, perché può diventare uno strumento utile anche per altre cose. 2. Prendere in considerazione il tema dell'eventuale nuovo stadio, cioè come dialogherà questa ZTL se si dovesse procedere con un nuovo stadio, in modo da poter avere lo strumento più flessibile possibile e fare anche delle prove, perché può anche essere che dopo un periodo di sperimentazione si decida di modificare i varchi o di attivarli in maniera diversa. Penso che appena ci sarà una definizione di una proposta progettuale su queste regole, ovviamente col presidente Marini verrà organizzata una commissione, se non forse per un tema così importante direttamente un consiglio in cui interloquire con l'assessore Cenzi sul tema.
Presidente Perucchi, vuole la parola? No, errore. Benissimo. Allora direi che a questo punto abbiamo concluso questa parte del consiglio, procediamo speditamente perché l'ordine del giorno è intenso. Pieno. Per quanto riguarda l'approvazione dei verbali di sedute precedenti, do la parola alla dottoressa Pozzi. Prego.
Allora, portiamo in approvazione questa sera il verbale della seduta del 12 gennaio 2023. Ricordo che ai sensi del regolamento il verbale è dato per letto ed approvato al momento della presentazione in aula e qualsiasi richiesta di modifica o variazione o interpretazione può essere depositata presso gli uffici in modo tale da allegarla al verbale in sede di pubblicazione. Grazie.
Grazie dottoressa Pozzi. Procediamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Bunegab, consigliera Berretta, consigliera Spadafora. Scusate, consigliera Mardigan. Sparionato. È sempre la Mardigan. Va bene, consigliera Geraci. Sì, è così. No, va bene, stasera la esento, consigliera Geraci fa la scrutatrice lei.
No, consigliera Geraci torna dal lavoro.
Vabbè, sono pochi numeri, via. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Programma triennale opere pubbliche 2024-2026, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento dei municipi. E poi votiamo anche l'immediata eseguibilità. Do la parola al presidente di commissione relativa che ha trattato questo parere, ovvero al consigliere Songini. Prego. No.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Vedo di essere sintetico. Allora, il piano triennale delle opere pubbliche, così faccio un po' di sintesi e di chiarimento. Il piano triennale delle opere pubbliche è stato trattato in due sedute separate di novembre. Avendo ravveduto nell'analisi dei documenti ricevuti dal Comune centrale che alcune iniziative da noi segnalate come municipio l'anno scorso erano state riportate correttamente in questo piano, ma posticipate di un anno, abbiamo ritenuto di chiedere un anticipo fin dalla presentazione di novembre, onde segnalare, diciamo, no, l'attenzionamento sulle proposte che venivano e che vengono espresse dal municipio. Abbiamo ritenuto, sempre nelle due sedute di novembre, di anticipare rispetto alle scadenze naturali che l'amministrazione, i tempi dell'amministrazione prevedono, cioè quello di marzo, febbraio-marzo, riguardo le opere per le quali il municipio chiede al Comune di fare delle valutazioni di fattibilità tecnico-economica, quindi ritenendole prioritarie, e quelle relativa a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per le quali si chiede l'inserimento in accordo quadro, abbiamo ritenuto così di volerle anticipare in quell'occasione, onde rappresentare la sede centrale, la posizione del municipio rispetto a quelle che i consiglieri, tutto il municipio 8, riteneva fondamentali e importanti da essere prese in considerazione. Consapevoli ovviamente che i tempi amministrativi formali ci avrebbero portato, come ci hanno portato nella stagione febbraio-marzo, a dover sostanzialmente riconfermare quanto già detto. Quindi, in altri termini, abbiamo convocato questa commissione in un contesto già con altri argomenti di discussione e sostanzialmente si è trattato di riconfermare quanto già discusso nelle precedenti due sedute di novembre e quindi nell'ambito della commissione si è provveduti a votare e la maggioranza dei presenti hanno votato favorevolmente, però occorre oggi fare un passaggio in consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Songini, ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Consigliere Turato.
Grazie Presidente, ma più che altro è che se prendo le parole che ha appena detto il Presidente della Commissione, che aveva anche detto in Commissione, che questo è un ribadire, anzi sottolineare per mettere fiato sul collo al Comune, quindi la domanda che era sorta da diversi consiglieri in commissione è perché dobbiamo riaffermare una cosa che avevamo già approvato. Tutto qua. Cioè, poi se si tratta di dire al Comune di sollecitarlo nel fare quello che noi approviamo, per carità è giustissimo, perché spesso purtroppo è quello che noi approviamo, il Comune è molto sordo. Però che sia ben chiaro anche nell'indicazione dell'ordine del giorno, ho detto.
Consigliere Bianchi, prego.
Grazie signor Presidente, gentili consigliere e rispettabili consiglieri. Io mi chiedo una cosa. Andiamo praticamente col cappello in mano dal Comune centrale a ribadire quello che è già stato chiesto. Questo evidenzia ancora una volta la considerazione che il Comune centrale ha di questa istituzione. È una cosa che francamente mi addolora, perché io sono abbastanza affezionato a questa istituzione, ho avuto qualche esperienza anche in passato all'interno del Consiglio e sono convinto che negli anni l'istituzione abbia perso di potere contrattuale col comune, nel senso che per assurdo aveva più potere quando erano consigli di zona che oggi che sono diventati di municipi. Io spero che riusciamo nel tempo a riconquistare uno spazio che oggi io vedo estremamente compresso. Mi chiedo l'utilità del ribadire, proprio perché mi sembra veramente di andare col cappello in mano a chiedere la carità, quando oggettivamente io credo che questa istituzione dovrebbe essere ascoltata dal Comune Centrale, perché è quella che ha più a contatto con la cittadinanza. Grazie.
Consigliere Consolini, prego.
Sì, grazie. Io sono in parte d'accordo col consigliere Bianchi quando dice che purtroppo l'amministrazione centrale a volte è carente riguardo alle nostre richieste. Però io considero anche che le cose che ribadiremo sono molto importanti per i cittadini. Quindi, come a volte alcune mozioni inascoltate vengono riproposte, sperando che, insistendo, la cosa poi venga presa in esame, io penso che non ci sia nulla di male nel ribadire queste richieste, che io guardo all'utilità che hanno per i cittadini, e quindi mi sento come gruppo di votarla a favore. E questo vale anche per la dichiarazione di voto.
Grazie consigliere Consolini. La parola per una breve replica al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Molto semplicemente, siamo stati una volta in più, diciamo, in anticipo, no? Ci siamo preoccupati e cautelati di rappresentare la situazione di contingenza e quindi avremmo potuto evitare, diciamo, a novembre di segnalarlo. L'abbiamo fatto proprio con uno spirito di voler davvero sì, rappresentare, certo, e affermare che i municipi invece devono avere ascolto, come io credo, in una visione un pochettino più, diciamo così, positiva, Luca, no? del ruolo. Credo, eccoci, che debba essere interpretata in questo modo, quindi oggi il regolamento ci chiede, questo benedetto articolo 58, sappiamo perfettamente che scade a febbraio, ce lo chiede formalmente, dico va bene, quindi è stato fatto questo passaggio. La premura è stata quella di non creare un'occasione singola così di spreco, ma di collocare l'incontro all'interno di una commissione dove anche lì per scadenza di date siamo stati, diciamo così, coinvolti in una espressione di parere, e quindi l'abbiamo collocata in questa fase. Credo tuttavia, eccoci, che permane la cosa che, e condivido quello che diceva il consigliere Consolini, che non dobbiamo perdere questa fiducia, questo nostro ruolo, questa visione un po' prospettica, se anche faticosa, che anche se rappresenta le fatiche di un'amministrazione, però tuttavia vediamo, no, che pian pianino le cose comunque si fanno. Eccoci, quindi credo che questo sia il nostro compito. Grazie.
Assessore Galesi, prego.
Sì, grazie. No, volevo ringraziare il Presidente Songini per l'ottimo lavoro che ha fatto sul piano triennale delle opere pubbliche. Poi, vabbè, credo che tutte le spiegazioni le abbia date sia in commissione, le abbia ripetute anche oggi qui, nonostante sia un po' sicuramente complicato ancora per qualcuno capire come funziona il piano triennale delle opere pubbliche, ma ringrazio sempre Songini proprio perché anche lavora nel settore privato delle opere, della realizzazione delle opere, quindi sa cosa comporta una gara d'appalto, come comportano le procedure. Credo che ogni volta le sappia rispiegare e raccontare sempre meglio, con tutte le difficoltà anche che in questo momento questo settore si trova, no? Dalla mancanza dei materiali, l'aumento dei prezzi e tutto quello che ne concerne. Ovviamente noi come giunta lavoriamo fianco a fianco con l'amministrazione centrale, se mi sposto non vedo più niente, grazie, mi sposto, lavoriamo con l'assessorato centrale su il seguire, insistere e l'inserimento anche a bilancio, perché io ricordo che poi tutte le opere hanno dei costi che al giorno d'oggi sono del 30-40% in più confronto a un anno e mezzo fa, e che non esiste solo il municipio 8, ma sono 9 municipi, una città da portare avanti, con un bilancio comunale dove purtroppo quest'anno si vede tagliato un bilancio da fondi da altri enti statali e regionali di 500 milioni di euro, e quindi bisogna fare i conti con le tasse che il Comune di Milano raccoglie e garantire i servizi e mandare avanti le opere. Capite che una città come Milano, che è la locomotiva d'Italia, sicuramente non vedendo più neanche un euro da altri enti statali e regionali, mette sicuramente in difficoltà e chiede a tutti di fare un sacrificio anche doloroso, se vogliamo dirla tutta. Però alcuni interventi, come ho già accennato anche nella commissione, tipo la scuola di via Pizzigoni 20, che l'abbiamo eliminata nell'ultimo piano proprio perché è in fase di realizzazione, quindi abbiamo già fatto la consegna, giovedì faremo la consegna delle aree alla società incaricata per la demolizione e la ricostruzione della scuola è chiusa, e quindi sono tutti procedimenti che magari visivamente non si vede, ma vi posso garantire che dietro gli uffici giornalmente fino a tarda notte siamo lì a insistere con gli uffici, seguire i processi, anche capendo le difficoltà oggettive sia economiche da parte del comune, ma anche da quelle da parte delle aziende, che molto spesso fanno fatica a portare avanti i cantieri, quindi cerchiamo a volte anche di essere dell'interlocuzione, di mediazione. Quindi grazie Presidente per il lavoro.
Grazie Assessore Galesi. Presidente Perucchi deve intervenire.
Sì, intervengo per diciamo fare un piccolo appunto sul tema del bilancio. Oggi il bilancio del Consiglio Comunale non è ancora stato approvato, come sapete, perché è in fase di approvazione all'interno del Consiglio Comunale, quindi sarà soggetto ad emendamenti. Poiché siamo stati coinvolti come Presidente dei 9 municipi in una riunione preliminare, chiederò al Presidente della Commissione competente Marini di convocare nelle prossime settimane, quando si avrà un quadro più chiaro del bilancio che verrà approvato, per insomma rendere partecipi tutti i consiglieri di una situazione che al netto appunto degli emendamenti di cui dicevo è sicuramente una situazione complicata, dovuta in parte diciamo a questi 80 milioni di euro, di cui 40 per i costi della M4, che sono un servizio che va ben oltre in teoria le competenze cittadine, ma che è interamente pagato dal Consiglio Comunale, anche se al taglio del nastro erano presenti diciamo rappresentanti delle altre istituzioni fino a livello nazionale, così come gli altri 40 milioni derivanti dai rincari e dai minori incassi del trasporto pubblico locale, che ancora non è tornato ai numeri di utenti in fase pre-Covid. In più aggiungo, visto che è stato detto due volte, lo spiego meglio, il governo Conte 2 dava al Comune di Milano 500 milioni di euro l'anno, oggi i fondi derivanti dal governo centrale sono zero, e quindi evidentemente anche questo incide evidentemente sul bilancio che andremo ad approvare quest'anno. Quindi appena, anche qui diciamo per non dare informazioni diverse da quelle che saranno approvate in Consiglio Comunale, mi riservo insieme al Presidente Marini di convocare una commissione sul tema non appena avremo indicazioni più chiare. Grazie.
Grazie Presidente Perucchi. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto, visto che non ci sono altri interventi. Prego prenotarsi i consiglieri, altrimenti procediamo con la votazione. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Diamo lettura dei risultati. Favorevole 22, contrari nessuno, astenuti 7, non espresso nessuno, assenti votanti 3. Quindi la delibera è approvata. Grazie. Passiamo al secondo punto. Bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi mettiamo in votazione. Avete votato tutti, chiudiamo la votazione, diamo lettura dei risultati. Favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 7, non espresso nessuno, assenti votanti 4. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, per il quale però lascio la parola alla vicepresidente Lucrezia Songini, perché mi devo assentare per pregresso impegno. Grazie a tutti, buonasera. Mi disconnetto.
Adesso qui per darmi la... Ok, allora... Grazie, procediamo col punto 2, piano integrato di intervento MIND, progetti definitivi degli interventi di urbanizzazione secondaria sugli stralci funzionali a 01, 02, 03, 04 su aree asservite cedute in regime di common ground, riapertura conferenza dei servizi parere. Lascio la parola al consigliere Songini, presidente della commissione 1.
Grazie presidente. Riassumo brevemente cosa è successo. Nella primavera dell'anno scorso siamo stati chiamati come municipio a esprimere parere sullo stesso oggetto, ovvero sui progetti di, sugli interventi di urbanizzazione secondaria, degli stralci, del primo stralcio nell'ambito del recupero di tutta l'area MIND ex Expo, relativi agli stralci a 01, 02, 03, 04, che riguardavano sostanzialmente i tracciati periferici paralleli al canale che perimetra tutta l'area MIND come opera secondaria, dando parere favorevole. Nel luglio la Commissione Paesaggistica ha opposto all'iter in corso di approvazione una temporanea interruzione, avendo eccepito riguardo alcuni tracciati dei percorsi pedonali previsti all'interno del piano di riqualificazione generale, cosiddetto common ground, cioè tutto il piano raso terra sostanzialmente, che interessavano la tratta lungo il Decumano. Lo dico anche ai cittadini, quando siamo stati in Expo avete presente, ecco, all'interno del Decumano i tracciati pedonali avevano un andamento non rettilineo. La Commissione Paesaggistica ha invitato a una riflessione e una modifica, quindi si sono interrotti i termini dell'iter in corso, che si sono riaperti solo recentemente quando l'operatore ha prodotto un progetto che quindi recepisse queste osservazioni, che quindi fosse rientrasse in un alveo di accettabilità e di corrispondenza ai parametri della Commissione Paesaggistica. Quindi riavviatosi l'iter, per prassi l'amministrazione comunale ha rimandato e ha ricoinvolto i municipi, e nella fattispecie noi, il municipio, per esprimere il pari parere, dando e fornendo il nuovo progetto. Ora, onde riverificare i 1800 disegni che ci hanno consegnato, abbiamo chiesto l'ausilio e l'aiuto da parte dei responsabili dell'ufficio rigenerazione urbana, che ci aiutassero a capire quali fossero le differenze. Allora, la differenza riguardava proprio solo questi tracciati. per quanto riguardava il nostro parere relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, era rimaste sostanzialmente immutate, quindi non c'era nessun mutamento, e quindi la commissione trovatasi per deliberare ha riconfermato il parere favorevole a maggioranza dei presenti, e quindi credo che questo parere venga ratificato di nuovo dal Consiglio. Grazie.
Allora, apro la discussione, vedo che si è prenotato il consigliere Turato, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi sente? Chiedo 5 minuti di sospensione, per cortesia.
Va bene, ok. 5 minuti, vabbè, li vediamo lì. Allora, io direi che possiamo riprendere, anche perché i 5 minuti sono più che passati, e quindi verifichiamo il numero legale, quindi se chi è fuori, per favore. Dovete riloggarvi, grazie.
Adesso lo dico.
Giulia, ti sei riloggata?
No, non ce la possiamo fare.
Allora, non si sono riloggati. Geraci, ok. Bianchi, poi la Gesualdo però non c'è. Nerungiun non c'è. Vabbè, io riprendo.
La consigliera c'è.
No, lei è arrivata adesso. Allora, apriamo gli interventi relativi al punto 2, quindi chi vuole intervenire si può prenotare. Nessuno? Dichiarazioni di voto? E quindi non ci sono dichiarazioni di voto, apriamo la votazione. Ci siamo? Manca Abbate, si deve riloggare. Se no non vota. Cosa faccio? Ok. Perfetto, chiudiamo la votazione. Allora, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 7, assenti votanti 5. Quindi il punto è approvato. Non me lo dà. Quindi passiamo al punto 3, proposta di interesse municipale, piazzetta antistante la Certosa di Garegnano. Do la parola al Presidente della Commissione 1, Silvio Songini. Prego.
Buonasera a tutti. Il tema in questione per ridurre tutti della questione. Allora, davanti alla piazzetta di Garegnano, un po' di anni fa era stato realizzato premettendo che la Certosa di Garegnano costituisca nel nostro municipio 8 il monumento carattere religioso, storico e culturale, insomma, più importante. Qualche anno fa il Comune ha sistemato, diciamo, l'accesso alla Basilica, facendo un'area diciamo delimitata dalla viabilità ordinaria e che quindi costituisce sostanzialmente quindi quella piazza, quel luogo di transito sicuro per i pedoni, per le persone che si recassero alla Basilica e quant'altro. L'accesso alla Basilica deve essere mantenuto per ovvie ragioni di sicurezza per tutti gli avventori che si trovassero all'interno, per le persone che ci abitano, e quindi è rimasta sempre con un accesso libero. Questo ha favorito in un modo così un po' eccessivo, e diremmo tutti quanti un po'
maleducato nell'approfittare di quegli spazi, e quindi è diventato un parcheggio. Un parcheggio che quindi crea condizioni di non sicurezza per chi transita di lì, e soprattutto, insomma, poco rispettoso di un insieme che l'associazione Certosi Garegnano ha rappresentato al Municipio 8 dopo tanto tempo e tanti anni di lavoro. All'interno di, queste, di, questa, di questo periodo ci si è preoccupati, insomma, di capire la fattibilità di soluzioni volte a eliminare questa, questa situazione di parcheggio. Sono sorti equivoci interpretativi tra tutti i soggetti in, coinvolti. Il risultato, li abbiamo messi tutti a un tavolo, e seduti a un tavolo si è addivenuto ad una soluzione che soddisfa un po' tutte le parti in causa, cioè i promotori dell'iniziativa, i fruitori e quant'altro, ovvero quella di delimitare la sezione di questa piazzetta che rimarrà carreggiabile per consentire l'accesso e l'uscita dalla, dalla basilica con i mezzi, attraverso dei, degli elementi di design e di arredo urbano a cui, insomma, per i quali si demandano poi agli uffici competenti la definizione da un punto di vista morfologico e tipologico, escludendo forme di delimitazione che avevano costituito elemento di dialettica tra le parti, come fioriere, panchina e quant'altro. Quindi su questa base si è raggiunto un accordo tra tutti, e quindi, fatta sintesi del, di questa discussione, portato questa, questa mozione, insomma, alla, in commissione, la commissione, presenti delle commissioni, la maggioranza dei presenti ha votato favorevolmente, per cui la presento al Consiglio di Municipio. Grazie.
Grazie, apro la discussione se ci sono interventi. Bianchi, consigliere Bianchi, prego.
Sì, grazie. Allora, sicuramente devo dire finalmente la sistemiamo, spero che la sistemiamo, nel senso che noi approviamo la proposta, poi spero che la sistemiamo, conto su Songini che vada a rompere le scatole perché la proposta non resti solo una proposta e che finalmente lì non ci troviamo più le macchine davanti all'ingresso della Basilica, che era veramente indecoroso, perché è una cosa che proprio non è decorosa. Grazie.
Grazie consigliere, non vedo altri prenotati, quindi dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi apriamo la votazione. Allora, chiudiamo la votazione. Favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno, non espresso nessuno, assenti votanti 5, il punto è approvato. Grazie. Dobbiamo però anche votare l'immediata eseguibilità, quindi apriamo di nuovo la votazione. Chiudiamo la votazione. 25 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, 0 non espresso, 7 assenti votanti, anche l'immediata eseguibilità è approvata. Allora passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, proposta di interesse municipale, stabile ERP di via Bolla, do la parola sempre al presidente Songini.
È l'ultimo, poi posso andare a casa. Allora, così facciamo una sintesi anche per i cittadini. Allora, facciamo seguito a quello che era stato un consiglio di municipio straordinario che si era tenuto nel mese di luglio, dopo, insomma, le note vicende, un po' di turbolenza che avevano interessato via Bolla. Cosa è successo? È successo che i rappresentanti del comitato spontaneo dei cittadini che abitano in via Bolla, no, che è già un elemento positivo di per sé, insomma, no? Che quindi restituisce anche un senso civico, no? delle persone, quindi di questo dobbiamo essere anche contenti. Si è fatto parte, nel senso, la situazione è stata questa, è stata rappresentata in quel consiglio di municipio, i rappresentanti di ALER e di Regione hanno un po' tracciato un percorso, no, di avvicinamento per la risoluzione del problema, che poi in un fascicolo, no, che è stato un po' diffuso, che la gente ha percepito, però senza saperne o apprezzarne se effettivamente di validità o di non di validità, insomma tracciava anche una temporalità di questi interventi, che sono suddivise in tre fasi. La prima fase qual è stata? È stata quella di trovare una sintesi tra attività di sicurezza, quindi coinvolgendo la prefettura, regione in qualità di proprietaria degli immobili, comune in qualità di habitat in cui questa situazione viene, si inserisce, per risolvere la questione dell'abusivismo. E quindi ha trovato una sintesi tra tutti questi soggetti. Nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, è stato svuotato uno dei due blocchi, quello che va sotto il civici 38-42, è stato perimetrato tutta l'area del sito, e quindi per evitare effrazioni e ingressi altri ulteriori abusivi. Parallelamente, gli altri stabili, quelli che vanno sotto i civici 26-36, sono stati invece soggetti assoggettati al super bonus 110 con rifacimento delle facciate, lavori che sono in corso. Una terza fase, che è quella un pochettino più impegnativa, che riguarda ed è relativa al recupero del fabbricati 38-42, che prevede lo sviluppo di una progettazione che senza una totale demolizione ne favorisca una riqualificazione, individuando ancora delle unità residenziali con una sopraelevazione per recuperare una diversa distribuzione planimetrica delle superfici. E questo, insomma, è un po' il progetto che traguarda il 2025 come tempi di realizzazione. A fronte dello svuotamento che c'è stato ottobre-novembre, lo svuotamento è stato solo delle persone, non di tutto ciò che nelle abitazioni è rimasto, quindi è rimasto un po' di tutto. Questa situazione ha generato, come è evidente quando succede, no, l'abbandono di masserizie, di mobili e soprattutto di parti organiche che deperiscono velocemente, ecco, una progressiva degenerazione ambientale. Allora, questi cittadini ovviamente si sono rivolti ad ALER per avere una risposta, si sono rivolti al municipio chiedendo una risposta, il municipio si è dato da fare, la Presidente Pelucchi, l'assessore Galese hanno scritto ad ATS, no, e ai servizi del Comune di intervenire in un ambito di bonifica, corrisposta peraltro da ALER come mandante in qualità di proprietaria. Cosa chiedono i cittadini e perché si sono rivolti a noi? Allora, si sono rivolti ad ALER perché ALER è la proprietà, rappresenta la proprietà degli immobili. Si sono rivolti al municipio affinché, come municipio, perché poi nel territorio ci siamo noi, insomma, come istituzione, come soggetti, per fare un po' da cassa di risonanza delle loro istanze, perché possano avere un pochettino più di ascolto presso le sedi opportune. Cassa risonanza di che cosa? Di cose anche molto belle, eccoci, che come dicevo prima rappresentano un senso civico che davvero quella sera personalmente ho colto, ovvero la richiesta intanto di trovare una sintesi dell'abusivismo, no? Usando i criteri di correttezza ma anche di apertura. Cosa alludo? Alludo al fatto che abbiano manifestato certo l'esigenza di risolvere situazioni di abusivismo.
Presidente, no, finisca però velocemente.
Velocissimamente. L'abusivismo, risolve l'abusivismo ancora permanente, quello che proprio che non vuole sentire. Allo stesso tempo, per chi invece manifesta ragionevoli condizioni di poter superare anche un abusivismo pregresso, però di accettare condizioni di pagamento e di solvenza, di poter riammettere. chiede di essere coinvolta in termini partecipativi e propositivi nella riqualificazione degli stabili, delle aree esterne, chiede che ci sia una portineria per una salvaguardia del territorio, chiede che ci sia una raccolta delle immondizie protetta perché altrimenti diventa una discarica e ultimo in fondo ha manifestato un auspicio di pacificazione con l'intero quartiere sentendosi un po' colpevoli, ovviamente del tutto non meritata come autodefinizione, di tutto questo clamore. Eccoci, quindi gli piacerebbe insomma, creare occasioni di inclusione a livello di quartiere proprio perché vorrebbero recuperare questa dimensione.
Grazie Presidente.
Ha chiesto questo e quindi credo insomma, che il municipio possa farsi parte diligente, come Commissione abbiamo deliberato favorevolmente, presenti hanno votato favorevolmente, chiediamo quindi, chiedo a questo municipio che possa confermare questo indirizzo. Grazie, scusatemi.
Grazie, apro la discussione, vedo che si è prenotata la consigliera Geraci, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Io sono abbastanza veramente basita dal consiglio, no, di lui io c'ero, quello dopo non c'ero, ma rimane il fatto che a questo municipio si sia rivolto un comitato che non risiede negli alloggi Allerm, bensì negli alloggi MM ora. Che via Bolla sia stato un problema, vero. Che Aller sia intervenuta e che i tempi e i modi e comunque si deve chiedere per gli sgomberi alla polizia locale che emana al comune di Milano deve intervenire in regione Lombardia è un altro discorso. Detto questo si è proceduto allo sgombero e bene, no? Quindi se le case erano occupate era un male, adesso che si sono sgomberate è un male comunque. Diteci voi come dobbiamo votare. Detto questo, da residenti di alloggi MM io personalmente non accetto consigli. No ragazzi, però c'è da dire le cose come stanno. No, quel comitato lì sono persone residenti in alloggi MM, Fabio, non sono persone residenti in alloggi Aller. Si dia a Cesare ciò che è di Cesare, mi ha detto. Quindi rimane il fatto che se una struttura è stata sgomberata e quindi era quello che si chiedeva, giusto? L'occupazione non andava bene e si è proceduto allo sgombero. Per carità, con i tempi lenti va bene, cioè lo ammettiamo tutti, però si è proceduto allo sgombero. Li abbiamo sgomberati e non va bene perché ci si lamenta della spazzatura e di altro. Cioè, un ente privato, in questo caso difendo Aller, ma comunque rimane il fatto che le stesse cose le avrei dette anche se fossero state alloggi il Comune di Milano, perché un ente cosa deve fare di più? Cioè ci mettiamo noi lì a curare ogni alloggio? No, cioè quindi cosa dobbiamo votare di più se si è già proceduto a fare questo tipo di intervento? Grazie.
Grazie. Non ci sono interventi? Allora, Galesi, il assessore Galesi, prego.
Sì, grazie. No, voglio correggere la consigliera Geraci, nel senso che qui si sono presentati gli abitanti del civico 2636, lasciando nome e cognome, rappresentati dai sindacati inquilini che tutelano i diritti degli inquilini delle case popolari, e lo stesso comitato è stato autorizzato da Aller Milano e autenticato la raccolta firme, ben il 60% delle firme, con la nomina dei rappresentanti che sono lì residenti. Quindi qui inquilini MM stanno facendo un altro comitato dove hanno già depositato le firme e MM ha già dato l'ok che è Appennini Consolini, ma è un altro comitato come tanti altri comitati che nascono nelle case popolari in merito alla delibera e dal regolamento, uno di MM e l'altro di all'Ermilano, quindi i residenti che erano qui e le persone che hanno parlato sono residenti di via Bolla del civico 2636, sono nomi e cognomi, basta andarli poi a leggere anche sul citofono, chiedere direttamente ad Aler, e c'è proprio la nota ufficiale di Aler Milano che ha riconosciuto la raccolta delle firme dal civico 2636, il quale hanno superato più del 60% degli inquilini aventi diritto abitanti in questi civici, con l'anonima hanno nominato i 4-5 rappresentanti ufficiali che abitano lì, quindi su quella cosa è imprescindibile, è impossibile negarla, anche perché non è un comitato spontaneo, è un comitato autorizzato, legalizzato da come prevedono i regolamenti di Aler Milano e Regione Lombardia. Detto ciò, ringrazio sempre qui il Presidente, il Presidente della Commissione, i residenti sostanzialmente non rientrano nella vicenda di Via Bolla, che tutti ben conosciamo la storia e quant'altro, la delibera parla chiaro, no? Guardiamo avanti, non guardiamo indietro di quello che è successo, la prima cosa che è da fare è che per evitare le occupazioni degli alloggi sfitti, e non parliamo di uno o due alloggi, ma decine e decine di alloggi sfitti del civico 2636, o le ristrutturiamo e le assegniamo, o quegli alloggi rischiano di essere rioccupati, senza contare la rigenerazione, il ritorno degli alloggi delle persone anziane che purtroppo mancheranno, o chi chiederà il trasferimento in altri alloggi per l'avvicinamento magari al figlio, al nipote o quant'altro. Ci rischiamo, magari fra 4 anni, 5 anni ci ritroviamo ancora qua con il civici 2636 ristrutturati ma tutti occupati, perché abbiamo lasciato vuoti centinaia di alloggi. Quindi noi quello che chiediamo è che, per evitare un via Bolla 2 la vendetta, che quegli alloggi vuoti per prima cosa vengano ristrutturati, si trovano i fondi, visto che si sta effettuando anche un intervento importante, che è quello del 110, e quindi ristrutturando gli alloggi, dando una risposta a chi ha bisogno di una casa, forse evitiamo anche che la gente vada a occupare. Uno dei secondi punti che sicuramente loro hanno tirato fuori è l'applicazione del regolamento regionale della legge 16, l'articolo 23,13, il quale, facendolo in sintesi, che per gli occupanti del civico 2636, che se non mi ricordo male erano tipo 12 alloggi occupati da illo tempore decenni e decenni, si venga applicata sostanzialmente lo stesso criterio di quello che è stato utilizzato dai civici 38 e 42, visto che lo considera la legge, e diciamo intelligentemente si va a risolvere un altro problema e si vanno a dare delle risposte. La seconda richiesta che il comitato e gli inquilini fanno è di avere un coinvolgimento da parte di Aler Milano, il quale per onestà vi dico che Aler ha risposto e credo che questa settimana o la prossima incontrerà il comitato e gli abitanti su una serie di interventi che loro credono e vogliono mettere in atto, come ad esempio il locale portineria, che nonostante il nuovo progetto non è previsto un locale portineria, che il locale portineria è il presidio sociale, il punto di riferimento e anche il punto di controllo e di gestione e di contatto con l'ente gestore, quindi sono molto fondamentali. E poi sicuramente di avere anche un locale per iniziare, e qui forse diciamo che la questione Bolla ha scatenato un po' gli animi anche degli inquilini degli altri stabili adiacenti, e quindi quello di mettersi insieme per cercare di trovare delle soluzioni e realizzare una socialità e essere anche più uniti come condomini per vivere meglio e essere sempre propositivi, però manca uno spazio adeguato e quindi verificare. Chiudo, basta, quindi io credo che queste sono tutte proposte che nascono dagli abitanti, credo che siano proposte di buon senso e fattibili, e sicuramente da parte della giunta da parte sicuramente della maggioranza, quindi poi vedremo l'opposizione, visto che eravamo, tranne Forza Italia, in commissione non era più presente, spero che insomma su questa delibera, che è oggettiva e di buon senso, venga approvata.
Grazie. Assessore, do la parola al consigliere Consolini.
Sì, grazie. Io ero presente a quel consiglio, a quella commissione, e devo dire che si è svolta in maniera pacata,
i componenti del comitato erano molto educati, tra l'altro io mi aspettavo un comitato agguerrito, magari facinoroso, invece erano tutte persone educate, tutte persone rispettose che hanno fatto delle richieste, hanno anche sollevato altri problemi del loro territorio, problemi che riguardano di più il comune, ma qui non si accenna, cioè c'erano problemi anche di verde, problemi di sicurezza, che quelli sì che spettavano al comune, mentre invece questi altri problemi spettano di più, come avete detto, a Daller. La richiesta di fare un locale per le riunioni in questi palazzi è giusto, ma perché deve essere il comune a dire all'Aller quello che deve fare? Cioè, questa interferenza, mi sembra che queste cose si possono fare tra i contatti, tra gli assessori, tra il sindaco e il presidente della regione, non con una addirittura una delibera del consiglio che dice all'Aller quello che deve fare. Secondo me è una partenza un po' negativa. Per cui noi non è che siamo contrari al fatto che vengano fatte queste cose, ma siamo contrari al metodo, per cui ci asteniamo.
Va bene, grazie. Do la parola al consigliere Bianchi.
Sì, io volevo buttargli una riflessione. Tutto interessante, sicuramente il problema è importante. Se ci sono in corso dei contatti dell'Aller con il comitato, perché non rinviare la delibera a dopo che sono avvenuti questi incontri, magari con una questione sospensiva? Butto lì, poi rifletteteci. Grazie.
Grazie, do la parola al consigliere Turato.
Grazie Presidente, mi ha anticipato le parole il consigliere Luca Bianchi, perché appunto se si svolgerà, come ha preso adesso dall'assessore Galesi, che c'è un incontro a pochi giorni tra il comitato e Aller, però lo ha preso da lei assessore. Benissimo, cioè voglio dire, strano, ma se avviene ben venga, così come tutti siamo consci della problematica che c'è in via Bolla, non è che uno si deve nascondere dietro un dito, così come condividevo perfettamente le parole del capogruppo di Forza Italia Consolini, per cui Via Bolla sicuramente ha delle problematiche, però ci sono alcuni aspetti che poteva gestire, che può gestire il comune, o comunque c'è una copartecipazione nella volontà di risolvere la situazione e nell'andare avanti. Per carità, io mi ricordo anche quello che era stato, le dichiarazioni che c'erano state congiunte, per cui adesso ci sarà questo incontro. Perché non spostare questa delibera più avanti, o se no comunque adesso poi faremo tutte noi le nostre debite valutazioni. Grazie.
Grazie, do la parola alla Presidente Perucchi.
Sì, grazie. Cerco di rispondere, credo che un atto formale del Municipio sia doveroso. Se non fosse per la mancanza di rispetto che c'è stata in questi anni nell'interlocuzione con la nostra istituzione, per cui, come ho detto in commissione, l'opposizione, a parte Forza Italia, non era presente, non ho potuto, quindi forse non lo sa, quando sono stati distribuiti quei bellissimi libretti patinati sui lavori di riqualificazione di Via Bolla, io ho chiesto come mai a noi non avessero mai mandato un cronoprogramma e mi è stato risposto dal presidente di Aller che avrei potuto leggerlo nel cartello affisso del cantiere. Lo trovo un atteggiamento talmente inqualificabile di rapporto tra le istituzioni, peraltro da parte di un tecnico in teoria e non parte politica tra parte politica, e quindi mi sembra il minimo che il Municipio 8 presenti un documento di accolta, peraltro di richieste di cittadini che sono venuti qui, come ha spiegato l'assessore Galesi. Poi ci tengo anche a sottolineare che mi pare che questi pesi e queste misure di richiesta da parte vostra del fatto di non indirizzare ad Aller, che è un ente terzo, delle richieste da parte nostra, non vi abbia convinto, poi quando abbiamo parlato dei fuochi d'artificio, che era un tema di competenza nazionale, volevate a tutti questi votare un ordine del giorno su una cosa su cui davvero non potevamo neanche dare un indirizzo, perché si tratta di una legge nazionale. Quindi, siccome insomma, senza troppi giri di parole, sappiamo che siete in difficoltà su questo, io credo che forse si farebbe più bella figura ad accettare che insomma gli anni sono passati e ci siamo stancati un po' tutti di questa situazione, le richieste non mi paiono folli e quindi ciascuno poi agisca secondo coscienza. Grazie.
Grazie Presidente, do la parola al Consigliere Bonomi.
E grazie, concordo con i colleghi dell'opposizione, così quanto detto fino ad oggi, però mi sorge una domanda, si è parlato di spazzatura, tutti che si lamentano della spazzatura, e siamo qua a parlare anche della spazzatura di Aller, ma perché non avete rimosso la spazzatura di Cascina Boldinasco con MM, che è pieno, che c'è un odore che fa schifo quando si passa? Grazie.
Grazie, non vedo in altri interventi. Sì, l'assessore Romano, prego.
Sì, grazie. Non mi pare che, insomma, se fossimo 20 anni in ritardo su un quartiere e voi presentaste una DG ed è successo in passato, dirvi che c'era una riunione settimana prossima vi abbia mai convinto a ritirare quello DG. Quindi credo che ci voglia lo stesso metro quando si fa opposizione e quando si fa maggioranza. Io volevo aggiungere due elementi. Il primo, molto grave, ho sbagliato a non... stavo controllando se ho il materiale fotografico a non denunciarlo. Io ricordo che il passaggio del presidente Fontana nel quartiere di Via Bolla era su una locandina di un partito, della Lega Nord, come evento elettorale, e arrivati là abbiamo scoperto che erano presenti invece i funzionari della regione a distribuire materiale della regione. Voi immaginatevi se Sala facesse una locandina con su scritto vota Sala, Sala viene a incontrare il quartiere, logo del Partito Democratico, e arrivati là ci fossero i dirigenti del Comune di Milano a spiegare un progetto con i materiali ufficiali del progetto. Ecco, l'utilizzo politico delle istituzioni credo sia quanto di più squallido possa avvenire, e trovo questo molto grave. Se ritroverò il materiale fotografico sarà mia cura poi depositare anche un esposto e un atto formale. Aggiungo che la situazione di Via Bolla mi è stata resa nota per la prima volta che avevo 15 anni, oggi ne ho tra poco 27, e quindi i ritardi accumulati nel procedere agli sgomberi e procedere a tutti gli sgomberi, non solo a quelli già avvenuti, non sono più giustificabili, ed è quindi giusto che il Municipio 8 esorti a svolgere delle azioni Aller. Lo fa con un presidente di commissione che ringrazio, che avrebbe potuto fare atti estremamente politici anche nel testo di questo documento, polarizzando il contrasto tra regione e comune di Milano e municipio, e che invece ha scelto di fare un'operazione di buonsenso, di ascolto del territorio, di costruzione di una deliberazione che è assolutamente bilanciata. Non abbiamo fatto il solito ordine del giorno in cui gridiamo allo schifo, in cui gridiamo all'inaccettabilità, abbiamo fatto proposte e richieste concrete, misurate, con toni costruttivi e amministrativi, e credo che questo sia molto di più di quello che abbiamo ricevuto spesso in quest'aula. Quindi io, ovviamente, oltre a votare favorevolmente, ringrazio per il lavoro tutta la commissione.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, per cui apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Allora, 17 favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti, nessuno non espresso, 6 assenti votanti. La proposta è approvata. Dobbiamo anche votare l'immediata eseguibilità. Quindi riapriamo la votazione, chiudiamo la votazione, 16 favorevoli, nessun contrario, 10 astenuti, nessuno non espresso, 6 assenti votanti, anche l'immediata eseguibilità è approvata. A questo punto passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Aspettate. Allora, punto 5, proposta di interesse municipale, mappatura e richiesta, abbattimento barriere architettoniche. Lascio la parola al Presidente della Commissione, Marini.
Grazie Presidente, penso che già il titolo sia abbastanza esaustivo, ma giusto per recuperare il lavoro fatto, negli ultimi mesi abbiamo mappato il territorio per individuare dove mancassero scivoli pedonali piuttosto che radici che ostruiscono il passaggio o altri tipi di barriere architettoniche sul territorio del municipio, con questa delibera che ha stilato una lista di questi luoghi e di queste criticità, chiediamo che si intervenga per risolvere questi problemi e in generale che nei momenti di rifacimento delle asfaltature e dei marciapiedi si intervenga per eliminare queste barriere e aggiungere altri scivoli pedonali. Presento anche tra l'altro un autoemendamento per aggiungere delle località che sono state espresse dopo la commissione, in particolare comunque ho già trasmesso agli uffici le indicazioni necessarie, ma si tratta delle vie in prossimità del mercato comunale di Piazza Prealpi, di alcuni marciapiedi in prossimità del piazzale dove si fa il mercato qui di fianco al Bonola, e di alcune vie nei dintorni di via Uruguay, alcune traverse di via Uruguay e via Le Spinasse. Però è passata all'unanimità in commissione, comunque, quindi non dovrebbe prevedere discussione. Grazie.
Grazie Presidente, sì, è passata all'unanimità, per cui non c'è discussione, però se ci sono invece dichiarazioni di voto? Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, per cui apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 27 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, nessuno non espresso, 5 assenti votanti. La proposta è approvata. A questo punto passiamo al punto 6, proposta di interesse municipale, parcheggi residenti per Portello ambito sosta 40. Lascio sempre la parola al Presidente Marini. Scusi, devo tornare un attimo indietro e riaprire. Arrivo. Allora. Ok, prego.
Grazie, recupero velocemente anche questo, anche perché è già stata presentata in consiglio come mozione dal consigliere Bonomi. Nel passaggio in commissione è stato leggermente modificato il testo, mantenendo comunque l'oggetto e sono state aggiunte alcune cose, nel senso che dopo la richiesta, giustamente tramite mozione, abbiamo provato a scrivere all'assessorato alla mobilità, che non ci ha risposto in merito. Sappiamo che stanno andando avanti delle interlocuzioni, ma alla fine il delibera richiede che siano installate delle colonnine per, come sono state giustamente citate prima, per il pagamento dei parcheggi, e sia attivato effettivamente l'ambito sosta e che si trovi modo di portare avanti la convenzione, di riattivare la convenzione con il parcheggio dell'iperportello al fine di permettere ai residenti di parcheggiare in zona. Grazie, comunque anche questa è passata all'unanimità.
Sì, grazie, quindi ci sono dichiarazioni di voto? Allora apriamo la votazione.
Se è troppo tardi, se faccio ancora in tempo.
Vabbè, vai Paolo Romano, assessore, prego.
Volevo dire che nonostante, come vi dicevo, abbiamo avuto comunicazione che a pochi giorni si potrebbero installare, io invece voterò favorevolmente questa mozione, perché credo che il problema ci sia e io non lo debba nascondere solo perché magari si risolve a pochi giorni, proprio per fare da contrappasso con il tema di Via Bolla e la votazione che non è avvenuta prima.
Altre dichiarazioni di voto? Allora apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 27, nessun contrario, nessun astenuto, nessuno non espresso, 5 assenti votanti. La proposta è approvata. Allora passiamo, aspettate un secondo, al punto. Allora adesso abbiamo i punti 7 e 8, dove in entrambi c'è, diciamo, come oggetto Cascina Torchiera. Volevo proporre al Consiglio che i vari proponenti presentino
prima la mozione al punto 7 su Cascina Torchiere, poi l'ordine del giorno, interventi e prospettive su Cascina Torchiere, poi aprire un'unica discussione sui due punti perché è lo stesso oggetto, poi però faremo le due votazioni separate, prima la mozione al punto 7 e poi il punto 8 se siete d'accordo. Quindi non so chi presenta la mozione al punto 7, ok, consigliera Geraci, a lei la parola.
Grazie Presidente, generalmente le mozioni le do per lette, ma questa sera anche per rispetto dei residenti che stanno partecipando al nostro consiglio preferirei leggerla. E, la mozione sulla Cascina Torchiera. Premesso che da 30 anni la Cascina Torchiera è occupata abusivamente nonostante i numerosi reclami delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute e le numerose richieste di sgombero e messa in sicurezza dell'area votate già in passato nell'allora consiglio di zona.
Scusi, 8. La fermo un secondo, sì. Perché ci sono nel pubblico, non si può riprendere con propri mezzi la seduta è registrata e poi si può rivedere, quindi siccome vedo che sta riprendendo dovrebbe chiudere. Ok, scusi consigliera.
Posso andare avanti, Presidente? I residenti della zona lamentano da molto tempo il grave disagio loro recato dall'occupazione abusiva della cascina autogestita Torchiera, sita in piazzale Cimitero Maggiore 18 a Milano. Preso atto che la struttura della cascina di proprietà comunale è gravemente fatiscente e insicura per gli occupanti e per i numerosi avventori delle iniziative che sono organizzate. All'interno vi sono una cucina ed un bar senza alcuna autorizzazione. Le attività della cascina sono autofinanziate proprio dai proventi del bar, che svolge attività di somministrazione senza alcun permesso. L'area intorno alla cascina è in stato di grave degrado e spesso diventa dimora di rom. Considerato altresì che la cappella votiva è stata oggetto di vandalismo durante il periodo natalizio, ne aggiungo un'altra, l'ennesima decapitazione della statua della Madonna due weekend fa. Ora, che questo posto sia laico lo posso ancora comprendere, rimane il fatto che alcuni di noi, al di là del fatto che questo sia un paese cristiano, io non accetto in alcun modo che vengano decapitate le statue di Madonne e di altre figure religiose. Non so voi, mia figlia ad esempio tra due settimane si sottoporrà ad un intervento chirurgico molto delicato. Io sono cristiana, la Madonna personalmente la prego e prego che mia figlia esca da quella sala operatoria. Visto che l'anestesia è totale, prego ogni giorno che mia figlia da quella sala ci esca viva. Quindi non accetto questo tipo di decapitazione da parte di persone che non la rispettino. Detto questo, la cappella votiva, oltre ad essere stata soggetta di vandalismo durante il periodo natalizio, due settimane fa, ha visto un altro vandalismo, quindi è stata decapitata nuovamente dai soliti ignoti che durante il weekend si riuniscono. Vista la collocazione urbana della cascina, si potrebbe ipotizzare un luogo a sostegno delle attività di promozione culturale, sociale e didattico-educativo. Abbiamo in quest'aula e durante le varie commissioni ipotizzato di trovare più di una volta un luogo di ritrovo per i giovani, perché non ce ne sono nel nostro municipio, quindi non capisco perché i nostri giovani non si possano riunire in un luogo del genere. Nel corso delle ultime due consigliature sono state messe a bando diverse cascine. Il consiglio del municipio 8 impegna la presidente e la giunta a far sì che venga contrastata ogni attività illegale in modo da poter restituire alla città la cascina Torchiera. Ora, io capisco che metterla al bando significa investire tantissimi soldi, questo non vuol dire che non può essere sgomberata e Murata come diversi alloggi MM ed Aller presenti nel nostro municipio. Grazie.
A questo punto chiedo, ecco, al consigliere Telesca di presentare l'ordine del giorno al punto 8 e poi apriamo la discussione. Grazie, prego.
Sì, buongiorno, buonasera, anzi, innanzitutto faccio gli auguri alla figlia della consigliera Geraci, ovviamente perché in questi casi va oltre gli schieramenti politici. Noi come maggioranza, e ringrazio tutti i componenti della maggioranza perché ci siamo confrontati in questi giorni e siamo riusciti a scrivere un ordine del giorno comune e condiviso, partito sicuramente dalla mozione adesso appena letta, ci sembrava opportuno fare un po' una cronistoria di quella che è la vicenda di Cascina Torchiera, ricordando innanzitutto che stiamo parlando di una cascina molto antica del XIV secolo, che ha vissuto vari passaggi nel corso della sua storia, è entrata, diciamo, nel portafoglio dei beni immobili comunali già all'inizio del XX secolo, nel corso degli anni poi è stata abbandonata e quindi quando nel 92 è iniziata questa autogestione del bene, si trattava in quel momento di un bene completamente abbandonato e in disuso. Questa vicenda va avanti da 30 anni, lo sappiamo tutti, va avanti da 30 anni, quindi questo vuol dire che si tratta sicuramente di una vicenda che ha diversi aspetti di lettura, diverse complessità. Non a caso nessuna amministrazione ha trovato una soluzione ottimale per questa situazione. Basti pensare che dopo un 2-3 anni dall'inizio dell'autogestione fu tagliata l'acqua e tuttora la cascina non è servita dalla rete idrica e comunque questo non è stato nessun tipo di soluzione. Andando un po' più nei tempi recenti, le amministrazioni negli ultimi anni hanno inserito più volte questo bene all'interno dei vari documenti unici di programmazione. In realtà nel 2020 questa cascina è stata oggetto di un bando, meglio di una manifestazione di interesse per le cascine comunali, ne erano state inserite varie in quella manifestazione di interesse. Nello specifico nel 2020 arrivarono 3 proposte per Cascina Torchiera, ritenute tutte non idonee, quindi in realtà già è stato esperito un tentativo di valutare una manifestazione di interesse su questo bene. Sicuramente si tratta di un bene che in questo momento, appunto in questa autogestione, di fatto già vede tutta una serie di attività, come sono state richiamate, anche di tipo aggregativo, culturale, sociale, poi possono piacere o meno. Pensiamo per esempio nel 2020 all'attivazione anche di tutta una serie di aiuti durante la fase più acuta del Covid. È anche innegabile, e lo sappiamo bene, che ci sono dei problemi di vicinato molto forti con i residenti, in particolare questo legato al tema del rumore durante le iniziative che si svolgono all'interno della cascina. Quindi il tema che noi poniamo in quest'ordine del giorno in realtà è innanzitutto portare avanti quello che è un dialogo che va avanti in diversi tavoli già in questi anni. Quindi noi chiediamo che il municipio mantenga e possa mantenere un ruolo da protagonista in questo dialogo tra i diversi enti e tra i diversi soggetti coinvolti, e che nel percorso, in quello che potrà essere il futuro disegnato su questo bene, e qui siamo d'accordo anche con quanto indicato nella mozione appena presentata prima dalla collega, questo bene mantenga una funzione e abbia sempre una funzione di tipo sociale, culturale, ricreativo, coinvolgendo, e questo è stato un aspetto che abbiamo voluto specificare, coinvolgendo le realtà associative del territorio e quindi immaginando una soluzione come si è avuta per esempio in altre cascine di Milano, dove si sono create, a seguito anche di bandi, delle reti di associazioni che si sono prese in carico il bene, sia da un punto di vista strutturale, perché comunque mantenere un bene di quel tipo è molto molto oneroso, sia poi di fare tutta una serie di proposte, appunto, di iniziative per arricchire l'offerta aperta a questo punto a tutta la cittadinanza in un, come dire, in un quadrante del nostro municipio che non offre moltissime alternative in questo senso. Grazie.
Grazie, vedo che ci sono già dei prenotati, quindi chiedo poi a tutti coloro che vogliono intervenire di prenotarsi. Do la parola al consigliere Guastoni.
Grazie Presidente, sì, sarò veloce e conciso. Il consigliere Telesca faceva riferimento a delle manifestazioni di interesse, se non sbaglio, io all'epoca non ero consigliere, che sono state ritenute inidonee. Però mi viene da pensare, cioè nello stato in cui oggi è questa cascina, cioè sulla base di che elementi sono stati considerati inidonei le manifestazioni di interesse? Chiedo perché non ero presente, come non ero consigliere, quindi non conosco bene la faccenda. Grazie.
Grazie, do la parola al consigliere Bianchi.
Grazie. Apprendo che dalle dichiarazioni di altri consiglieri che all'interno della cascina ci sarebbe anche un bar abusivo, se ho ben capito. Ora, se questo è vero, mi chiedo come si può pensare che un'istituzione possa fare delle iniziative con chi gestisce situazioni di questo tipo, perché sussistono problematiche. Si è detto che non c'è l'acqua, quindi sicuramente sussistono problematiche di ordine sanitario nell'esercizio di un'attività di questo tipo. Se è abusivo, probabilmente sussistono problematiche di tipo fiscale anche, perché i soggetti che esercitano un'attività commerciale di somministrazione dovrebbero essere in regola con quelli che sono gli aspetti sanitari e con quelli fiscali, cioè non mi sembra che siano fattori irrilevanti. Ripeto, se è vero che c'è un bar abusivo all'interno della cascina, se tutto è regolare, con le regolari licenze, con tutti i permessi, allora mi sto sbagliando, però credo che questa cosa sia assolutamente da approfondire. Grazie.
Grazie, do la parola al consigliere Bonomi.
Grazie, buonasera a tutti di nuovo. Ma a prescindere che noto che questo municipio, specialmente la parte della giunta, è amante delle occupazioni e le difende a spada tratta, la mia domanda è questa: ma la corrente elettrica chi la paga?
Noi.
Quindi non c'è un contratto, non c'è niente, c'è un'occupazione, i cittadini gli pagano la corrente, il bar funziona così, somministriamo gli alcolici così, tanto chi se ne frega. Niente, continuiamo così, va benissimo, grazie.
Do la parola alla Presidente Perucchi.
Sì, ci tengo a sottolineare sempre, no, i diversi pesi e le diverse misure di bar abusivi e abusivismo vario, di cui non ci si preoccupa troppo spesso anche rispetto a chi paga le tasse e chi non le paga, però sinceramente lo riporto, poi non so se avrò voglia ancora di riportarlo, ognuno insomma porterà avanti le idee come crede. Mi sembra che quello che è stato proposto nell'ordine del giorno sia un percorso di valorizzazione di quello spazio. Sinceramente è una situazione che va avanti da 30 anni, si è detto, quindi se fosse tutto così semplice, credo che qualunque amministrazione avrebbe potuto percorrere delle strade alternative. A noi risulta che l'unico tentativo di valorizzazione sia stato fatto proprio una decina di anni fa, diciamo, e per rispondere al consigliere Guastoni, nello specifico una proposta era quella di costruire, e il comune, quando c'è la presenza di cascine, diciamo, le vincola a quell'utilizzo e perciò non consente la realizzazione di palazzi. Dall'altro lato una delle proposte che erano pervenute era da parte dell'autogestione presente, che non è stata ritenuta idonea in termini di, proprio mancava, diciamo, un progetto con una sostenibilità economica. Io peraltro ho fatto una riunione questa mattina con gli uffici del comune, non è la prima che faccio con gli assessorati competenti, e diciamo si è riconfermato l'interesse da parte di tutte le parti di addivenire ad un accordo, ad una soluzione per la valorizzazione di quella cascina. Quindi credo sinceramente che l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza tenga insieme tutti questi punti, lo sgombero, diciamo, e la messa in sicurezza di una cascina non ci sembra tenere conto di alcuni aspetti che vanno sottolineati. La cosa che ci tengo a portare all'attenzione di tutti, che è quella forse non sottolineata da nessuna parte, che quello che hanno rilevato i tecnici del Comune di Milano è un tema di sicurezza proprio statica dell'immobile. Quindi su questo noi vorremmo insistere anche per la tutela di chi attualmente gestisce lo spazio, in modo che nessuno si faccia male. Grazie.
Grazie, do la parola alla consigliera Geraci.
Grazie Presidente, in realtà ho una mozione d'ordine riferita a qualcuno in tribuna in platea. Al di là del fatto che lei, le sto dando del lei, nonostante ciò che ha fatto, perché ha porto rispetto arrivando dalle arti marziali, io al contrario suo, al di là del fatto che stesse riprendendo, secondo lei gessi o gestuari varie sono consoni a quest'aula? Al di là che lei sia un uomo e io una donna, e io non sono una donna che si fa intimorire. Facciamo questa premessa. Sto parlando con te, che mi stai guardando da quando ho presentato la mozione, oltre a farmi i gesti. È una cosa normale ed educativa. Anzi, secondo lei, non secondo te.
Scusi, secondo lei. Consigliera Geraci, però mi sembra che non è il caso di battibeccare col pubblico quando finiamo, se avete da discutere. È chiaro, insomma, quello che ha detto. Comunque ha smesso, perché l'abbiamo visto, ha smesso di riprendere. Ok, consigliere Turato.
Grazie Presidente, avrò piacere di parlare poi con la consigliera Geraci per capire cos'era, perché l'ho girato di spalle, quindi non potevo vedere cosa stesse succedendo nel pubblico, nel caso, da quanto posso interpretare, alla mia solidarietà. Ancor di più la solidarietà, cara Sabrina, adesso mi permetto di usare il nome, rispetto a tua figlia. Di fra qualche settimana, io, i miei colleghi dei Fratelli d'Italia sanno, a ottobre scorso mio figlio ha avuto un grave incidente ed è stato ricoverato in terapia intensiva per circa un mese e mezzo, e so cosa significa pregare da solo davanti a una porta d'ingresso di una terapia intensiva, cosa significa pensare a proprio figlio o figlia che fosse. Per cui le motivazioni in più che l'hanno portata, adesso ritorno a lei, l'hanno portata a scrivere questa mozione, oltre a quella che lei ha citato prima, sicuramente sono estremamente valide, la condivido in ogni sua parte. Vado a registrare però un dato che è avvenuto più volte in questa consigliatura, che l'opposizione presenta una mozione su un disparato argomento e dall'altra parte poi arriva puntuale la contromozione o il controordine del giorno, che nella fattispecie, al di là delle posizioni palesemente differenti, io sono totalmente contro ogni tipo di opposizione, però in alcuni punti dell'ordine del giorno presentato dal capogruppo Telesca ci si potrebbe anche trovare d'accordo, per assurdo, su alcuni punti no, però poteva essere interessante a quel punto, partendo dalla mozione del capogruppo Geraci, andare a creare un'unica mozione con degli quelli che si chiamano emendamenti. Questo si chiama fare politica. Così come anche quando si è discusso, per un inciso prima è saltato fuori, la mozione sui fuochi d'artificio, qui si parla di politica e il diritto è un'altra parte, però forse alcuni di noi sono ancora troppo giovani per comprendere determinati argomenti. La ringrazio.
Do la parola al consigliere Consolini.
Sì, grazie. Io voglio dire solo una cosa su cui la mia fermezza è totale. Sono contro ogni illegalità. in quel posto c'è l'illegalità, lo Stato, le istituzioni devono intervenire per sanare queste irregolarità. Non è possibile permettere queste cose, perché poi dopo se le permettiamo a qualcuno dobbiamo permetterle anche agli altri, e le cose continuano. Tra l'altro la cosa che volevo dire nuova era che appunto quella cascina sta cadendo a pezzi, quindi è anche un pericolo per quelli che stanno dentro. E il comune poi ne risponderebbe, cioè questo è anche grave, il comune sa che magari dovrà subire poi delle azioni legali se questi ragazzotti si fanno male, se cade qualcosa in testa. E comunque è indecoroso anche passare vicino e vedere queste scritte, questi graffiti a volte proprio allucinanti. E quando si è votato il parere per la ristrutturazione dell'ingresso del cimitero maggiore, io avevo presentato un emendamento in cui si chiedeva che nel contempo si ristrutturasse la villa. E questo emendamento è passato all'unanimità. Però il fatto è che adesso, nei lavori che fanno, questo è stato trascurato. Proprio non c'è, questa era un po' una scusa per aggiustare la cascina e far uscire chi c'era dentro, perché se la aggiusti devono uscire. Poi magari li rimettevi dentro in un altro modo, con delle regole precise. Invece qua sembra, è vero, anche nelle passate legislature non si è riusciti. Io vi racconto un episodio. Io volevo fare, quando ero presidente, un sopralluogo nella cascina Torchiera, volevo entrare. Ho chiesto ai vigili se mi accompagnavano, sono venute con due macchine, siamo arrivati davanti al portone e ci hanno detto: voi qua non entrate. Ebbene, i vigili mi hanno detto: è meglio che andiamo via. Cioè, io queste cose proprio non riesco a sopportare. Abbiamo paura di chi non rispetta la legge? Per cui io sono d'accordissimo sulla mozione, devono essere sgomberati, magari troviamo in un altro posto, ma lì tra l'altro creano anche fastidio, io so, ai palazzi vicini, perché poi fanno feste, fanno baldorie, eccetera, eccetera, tutto quello che ne consegue, alcol e tutto quello che c'è oltre l'alcol, cioè sappiamo queste cose. Quindi io sono favorevolissimo a questa mozione della consigliera Gerati, ne avevo fatte anch'io in passato. Non si è mai riusciti e purtroppo devo ammettere che neanche voi ci riuscirete. Cioè, pensavo che voi, ma chissà, magari loro tra amici magari riescono a convincerli a uscire, invece neanche questo funziona. Comandano loro che sono dentro. Grazie.
Do la parola alla consigliera Spadafora.
Sì. Grazie Presidente. No, non voglio rispondere insomma a queste provocazioni che ho sentito questa sera da diversi colleghi dell'opposizione, ma provo a spiegare perché arriva un tema al tavolo portato dall'opposizione e poi ci troviamo a fare un ordine del giorno. Intanto sono tutti temi su cui non è che non stiamo lavorando, sono temi su cui non abbiamo idea o non ci sono già al tavolo, insomma, discussioni o percorsi intrapresi, e ci ritroviamo a fare ordini del giorno proprio per mettere in realtà chiarezza rispetto a quello che è il contenuto. E questa sera, secondo me, è un altro esempio lampante di come non avremmo potuto trovare un accordo col testo che viene proposto dalla consigliera Geraci, appoggiato da tutti i colleghi dell'opposizione, perché lo avremmo dovuto assolutamente stravolgere nel contenuto, ma anche nelle richieste. Nessuno sta dicendo che noi siamo per l'illegalità, e il nostro testo non lo dice affatto. Siamo probabilmente entrambi per la valorizzazione, ma diciamo che ci sono idee e percorsi ben diversi, e mi sembra che l'ordine del giorno contenga anche molto bene anche l'idea di come percorrere, ecco, le soluzioni e provare a trovarle, posto che sono numerosi anni che insomma si cerca di risolvere la questione, e non niente si fa con la bacchetta e niente è semplice, e nessuno è amico di occupanti o abusi, visto cosa ho sentito dire. Però meglio non rientrare, ecco, nel merito di queste provocazioni. Chiudo così, grazie.
Do la parola
al consigliere Marini. Il pubblico, per favore, deve stare
grazie, a presidente.
Non intervenire.
Prima di tutto ricordo che è possibile fare l'accesso agli atti, visto che siamo tutti consiglieri, a chi interessa sapere il perché non siano state accettate le proposte fatte in precedenza, tutti quanti possiamo richiedere questi documenti. In secondo luogo, io devo dire che in realtà i graffiti non li trovo indecorosi, poi è una questione di gusto personale, credo, però in una zona, cioè se l'alternativa è avere una situazione come Cascina Boldinasco, perché credo che le alternative vadano valutate, anche se in questo momento abbiamo una situazione che crea dei disagi e chiudendola dobbiamo portare a una situazione di fatto ancora, cioè a una situazione di fatto degradata. La Cascina Boldinasco è un esempio di un posto che è stato chiuso, è stato murato e abbiamo visto che cosa è successo. Racconto anche un aneddoto, giustamente ha fatto anche il consigliere Consolini. Quando durante il Covid mi sono ritrovato a raccogliere i pacchi alimentari per le famiglie del municipio, mi risulta che ci fossero soltanto 3 realtà sul municipio che si fossero attivate quasi dal primo giorno, dalla settimana dopo il primo lockdown, che erano Stare al Galla, un'associazione del Gallaratese, lo Spazio Baluardo di Quarto Giaro, e la terza realtà era appunto la Cascina Torchiera, che metteva a disposizione persone e spazi per raccogliere cibo. Quindi non credo che nessuno si possa definire qua a favore dell'illegalità, ma credo che poi ogni illegalità vada contestualizzata. Il fine della mozione che abbiamo presentato è proprio questo, raccontare la storia che c'è alla base di questa cascina e alla base dell'occupazione che è in essere in questo momento. Se quindi ed è uno spazio che in questo momento fornisce anche dei momenti di socialità in un territorio dove oggettivamente non c'è null'altro, perché nei giri di centinaia di metri non c'è un bar, non c'è nient'altro. No, costa, credo.
Scusate, sta parlando il consigliere Marini, quindi gli altri consiglieri e soprattutto il pubblico non possono intervenire, grazie.
Quindi chiudo dicendo che credo che la via più sensata sia quella presentata all'interno del nostro testo, nel quale si incentiva al dialogo anche con le persone che ci sono dentro all'interno, perché possano regolarizzare la loro situazione e possano continuare insieme in collaborazione con le attività e con le realtà del territorio a portare socialità, a portare cultura e a portare altre forme di apertura al quartiere dello spazio, che credo assolutamente non vada chiuso, murato, come propone un'altra mozione. Grazie.
Allora per favore, signora, la devo far uscire. Allora, il pubblico non può intervenire. Quindi o state qui ascoltate oppure vi devo far uscire. Anche gli altri consiglieri, quando parla qualcuno, per favore non disturbiamo, anche perché sennò qui non finiamo più. Allora, si è prenotato l'assessore Romano.
Sì, volevo rispondere nel merito del riferimento del consigliere Consolini all'emendamento sulla possibilità di valutare l'inserimento negli oneri di Cascina Merlata. L'operazione oggi di riqualificazione della Cascina Torchiera ha dei costi che non sono assolutamente inseribili all'interno degli oneri di Cascina Merlata, e questo è il motivo per cui nei lavori del piazzale non è stato inserito quell'intervento. A oggi, per capirci, non avendo una stima precisa, ma nelle risposte che ci hanno dato più volte negli anni gli uffici, riqualificare la Cascina Torchiera costa quanto l'intero progetto del piazzale del Cimitero Maggiore, e purtroppo gli oneri di urbanizzazione non sono infiniti. Questo anche perché non è uno stabile che si può appunto abbattere e ricostruire, perché è una cascina che deve essere ristrutturata seguendo determinati vincoli e norme. È evidente che qua convivono 3 bisogni diversi: il bisogno e il diritto della cittadinanza ad avere una tutela di alcuni diritti primari come il sonno e la qualità della vita in quartiere, il bisogno e il diritto, spesso purtroppo negato tanto quanto il primo in questa città, di avere però anche luoghi di cultura e di scambio, che per un tema anche di costo degli spazi in questa città si sono progressivamente diminuiti in città, togliendo non solo ai giovani ma a tante persone luoghi più informali di scambio e di confronto. E ci sono alcune delle attività della Cascina Torchiera, penso anche ai mercatini eccetera, che in questo senso oggi sono attive, e la necessità di lavorare su un patrimonio demaniale che deve essere restituito alla collettività con delle funzioni che uniscono le prime due, cioè che siano in grado di generare quel luogo di incontro, anche di divertimento e di cultura, rimanendo però dentro il rispetto della legalità, il rispetto del sonno dei cittadini, eccetera. Quindi credo che l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza cerchi di tenere insieme questi tre aspetti: il fatto che non possiamo turbare il sonno e creare anche situazioni di pericolo e di difficoltà a un intero quartiere, non possiamo nel frattempo però rinunciare a rendere quello spazio uno spazio vivo, di qualità, che sia favorevole ai cittadini. La situazione attuale non va bene, ma neanche una soluzione, diciamo, ideologica di soppressione è la soluzione definitiva. È una strada difficile, è una strada che, lo dico anche con sincerità rispetto al passato, richiederebbe anche più dialogo da parte di chi vi è dentro, visto che alcune di quelle persone ci sono in sala oggi. Quando abbiamo cercato un dialogo per trovare delle soluzioni, sinceramente abbiamo trovato porte chiuse, ed è un peccato enorme, perché in questo municipio abbiamo fatto tante cose a favore di spazi liberi, di cultura, di socialità, che però rispettano le regole, come abbiamo fatto a Montagnetta Live, dove abbiamo trasformato dei reparti abusivi e illegali inaccettabili in delle feste, per di più finanziate dal municipio, legali, che facevano cultura, che facevano mostre artistiche, che facevano produzione dal basso, che facevano promozione degli artisti locali. Le cose si possono fare nella legalità senza dover per forza turbare la cittadinanza. Se a un certo punto però non c'è modo di farla in quel modo, è evidente che si deve intervenire.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, a questo punto facciamo le dichiarazioni di voto per il punto 7, quindi la mozione Cascina Torchiera presentata dalla consigliera Geraci. Quindi do la parola alla consigliera Geraci.
Grazie Presidente. Ovviamente se questa mozione verrà bocciata, al di là di quello che può essere l'orientamento politico di ognuno di noi, qui si deve pensare a che ci sono delle regole, vanno rispettate. Se questa sera questa mozione viene bocciata, si dà il via all'illegalità incontrollata. Grazie.
La parola alla Presidente Pelucchi.
Sì, io esprimo il mio voto contrario rispetto a questa mozione. Vorrei far passare un messaggio semplice, visto che ho visto scaldarsi anche degli animi. Questa maggioranza è favorevole alla riqualificazione di quel luogo. Come sappiamo, quando avvengono degli sgomberi non è detto, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, quei luoghi vengono rioccupati, tutto a costo e a carico dell'amministrazione comunale. Quindi la strada per noi, vi ho detto, ho fatto una riunione questa mattina, quindi il tema è attenzionato, è quello della riqualificazione di quel luogo, anche e soprattutto per questioni di sicurezza che oggi, non, a quanto ci dicono i tecnici, non sono rispettate proprio in termini di staticità dello spazio. Inoltre non è possibile votare questa mozione perché chiede a me e alla Giunta di far sì che venga contrastata ogni attività illegale. Non è nostro compito ma delle forze dell'ordine, quindi anche nella formulazione, se fosse stato scritto, se posso finire di parlare, perché guardi, io sono, è anche molto tardi e la maleducazione la tollero molto poco a quest'ora.
Allora consigliere Bonomi,
quindi,
se continua,
se fosse stato scritto che impegna la Giunta e la Presidente a farsi promotrici, promotori presso la Giunta Comunale di porre in essere tutte le azioni che non favoriscano l'occupazione, attività illegali, sarebbe stato diverso. Qua viene chiesto a me di contrastare, come se io fossi l'organo preposto a contrastare l'illegalità. Quindi, siccome non mi risulta di avere questo potere, sinceramente, anche per come è formulata, ritengo che l'ordine del giorno proposto da questa maggioranza raccolga tutto quello che c'è da raccogliere e ribadisca in maniera chiara quali sono le intenzioni del municipio, che non sono assolutamente legittimare l'illegalità e quello che è stato ampiamente detto, ma di continuare questo percorso che è in essere per permettere degli utilizzi anche diversi di quella cascina a tutela anche dei residenti.
Do la parola al consigliere Turato.
Grazie Presidente, io voterò a favore della mozione della capogruppo Geraci, per il semplice motivo che io sono a favore della legalità, sono contrario a qualunque tipo di occupazione di ogni genere e grado, mi oppongo a qualunque tipo di giustificazione. Poi si possono iniziare tutti i percorsi possibili e immaginabili, ma io sono contro ogni tipo di occupazione, punto. Poi dopo, se si vogliono allocare, inventare e dire tutte le cose, distinguo, benissimo, assolutamente, ne possiamo parlare, però all'atto pratico io parto da questo presupposto. Poi dopo invece se c'è altri che invece gli piace distinguere perché hanno vicinanze o idee differenti, per carità, assolutamente, il mondo è bello perché è vario, abbiamo tutte idee politiche differenti, la mia idea è quello che io sono contro le occupazioni. E una piccola soddisfazione, apprendo anche oggi che c'è qualcuno che comprende che gli spazi culturali per i giovani negli ultimi anni sono diminuiti nella città di Milano, sono 10 anni che governa la sinistra, benissimo, mi piace vedere che ce ne siano anche accorti.
Allora, il consigliere Consolini.
Sì, grazie. No, è che io sono 25 anni che sono qua consigliere di zona, ho visto tante legislature e questi discorsi li ho sempre sentiti. Facciamo così, tutte quelle promesse che ho sentito qua, tutti questi intenti, pian piano si rimedierà, cominciamo, sarà collaborazione, però poi sono passati 25 anni e la situazione è ancora quella. Se adesso cominciamo a dire, noi proponiamo che pian piano, adesso vediamo se verrà ristrutturata, ma non si può, prenderemo i contatti in modo che si legalizzino le attività che fanno. Passano, io sono sicuro che 4 anni passano senz'altro, a fine legislatura siamo ancora qui. Siamo favorevoli alla mozione.
Va bene, quindi a questo punto apriamo la votazione sulla mozione 7 che ha presentato la consigliera Geraci. Chiudiamo la votazione. Allora, favorevoli 9, contrari 15, astenuti 1, non espresso 0, assenti, votanti 7, quindi la mozione è respinta. Adesso abbiamo l'ordine del giorno al punto 8 che ha presentato il consigliere Telesca. Tecnicamente dobbiamo fare ancora le dichiarazioni di voto, però un minuto, aspettate che devo entrare sull'altro punto, ok? Perché in realtà prima avevano dati 5, ma era uno per le dichiarazioni di voto, quindi apro questo punto e quindi prenotatevi se ci sono dichiarazioni di voto per il punto 8. Marini, consigliere Marini, prego, un minuto.
Grazie Presidente, io dico solo che voterò favorevole perché credo che questo testo sia quello che al meglio tutela maggiormente gli interessi di tutti ed eviti situazioni di maggior degrado ancora. Grazie.
Presidente Pelucchi.
Sì, anch'io esprimo il mio voto favorevole a quest'ordine del giorno. Costruito in maniera non faziosa e raccontando dei dati di fatto, in primis l'atto formale, quindi non si può dire che non è stato fatto niente in 25 anni, non è stato fatto niente forse nei primi 10, negli ultimi 15 è stato fatto un bando che appunto di cui vi ho raccontato prima. Peraltro vi ho riportato anche di una riunione fatta questa mattina alla presenza delle forze dell'ordine, del gabinetto del sindaco, dell'assessore Granelli, non ricordo più di chi altro, comunque era un tavolo di 15 persone con principalmente tecnici del Comune di Milano, e l'indicazione, quindi se l'interesse è quello della valutazione politica, è quella che abbiamo già ribadito. L'interesse dell'amministrazione comunale ribadita stamattina è quella di prendere in carico questa situazione per risolverla. Grazie.
Non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi apriamo la votazione sulla mozione 8 presentata dal consigliere Telesca. Chiudiamo la votazione. Allora, favorevoli 16, contrari 8, astenuti 1, non espressi 0, assenti votanti 7. L'ordine del giorno è approvato. A questo punto...
Mozione d'ordine, un chiarimento. Perché il totale fa 32?
Perché c'è l'assessora Mandelli che ha diritto di presenza senza diritto di voto.
No, era tanto per me, il tempo 32.
Mozione d'ordine, vuole chiedere...
Sì, adesso stavo arrivando a questo. Allora, abbiamo un ultimo. Allora, tecnicamente avremo finito il tempo, però abbiamo un unico punto che manca all'ordine del giorno, che è la mozione 9, occupazione ex asilo via Ugo Betti, numero 175/B, presentata dal consigliere Bonomi. Per andare avanti, perché è scaduto l'orario, da regolamento dobbiamo votare, diciamo, la prosecuzione della seduta. Quindi metto in votazione, è chiaro per tutti cosa dobbiamo fare, cioè tecnicamente è finito il tempo, quindi noi dovremmo rimandare a un prossimo consiglio l'ultimo punto all'ordine del giorno. Il consiglio però può decidere votando di proseguire questa seduta e chiudere anche con la trattazione di quest'ultimo punto, come ha chiesto, se ho ben capito, il consigliere Bonomi. Chiaro? Quindi apro la votazione su questo, cioè sul fatto di continuare e chiudere con la discussione dell'ultimo punto. Quindi apriamo la votazione. No, devo cambiare qualcosa io?
No.
Ok. Favorevole. Favorevole, così chiudiamo.
Sì, favorevole.
Ok, chiudiamo la votazione. Favorevoli 24, contrari, astenuti, non espressi nessuno, assenti, votanti 8. Quindi proseguiamo con il punto 9 e do la parola, aspetti che cambio un attimo qui, al consigliere Bonomi il tempo di aprire qua. Te lo do fatto. Scusi, che adesso le apro. Ok, si prenoti? Ok, prego.
Ora grazie, ringrazio i colleghi per la votazione e per la possibilità della trattazione della mozione. Allora, la mozione in oggetto parla dell'occupazione dell'ex asilo Via Ugo Betti 175B, sulla quale questa sera si è già accennato qualcosa. In sostanza i residenti hanno sollecitato sia dei giornali, Striscia la Notizia, sia alcuni consiglieri, non sono il solo, sul problema che presso questo asilo vi è un via vai di personaggi strani, sia la sera che sia durante l'arco della giornata. La polizia ha fatto dei fermi, degli arresti, io stesso sono entrato con gli agenti della polizia locale e abbiamo constatato che all'interno è un disastro, tutto rotto, ci sono dei giacigli, trovato sangue per terra. Quindi, dopo una prima piccola indagine che è stata fatta, sembrava che questo immobile fosse in carico ancora al Sacco come CP, ma così non è stato. Risulta in carico al Comune di Milano. Tant'è vero che è stata fatta un'interrogazione presso il Comune di Milano in data mese di aprile 2022 con una risposta al mese di maggio. Non ho la risposta perché l'avevo data a voi, adesso, però in sostanza si chiedeva se esiste un progetto di riqualificazione per l'edificio descritto e l'assessore Maran diceva di no, anche perché diceva tra l'altro che l'immobile non era in carico al comune, quindi c'è stata una contraddizione da parte dell'assessore Maran. Non sapeva in pratica il comune che fosse in carico loro questo stabile. Quindi qua nella mozione si chiede innanzitutto, prima di sapere che cosa accadrà su quest'area, che venga comunque messa in sicurezza, venga chiuso, venga blindato tutto, perché cittadini residenti hanno paura a transitare specialmente la sera in quell'area, perché è pieno di gente poco raccomandabile. Grazie.
Allora apriamo la discussione, si è prenotata la Presidente Pelucchi.
Sì, grazie. Appunto, diciamo che è stata già data risposta prima, diciamo all'inizio del consiglio, visto che qualche cittadino interveniva sul punto. Chiediamo per votare a favore di questa mozione l'eliminazione della parte finale, area per la quale tra l'altro risulterebbe non essere previsto nessun intervento di recupero.
Poiché appunto è stato spiegato prima e peraltro è stato scritto sia esternamente, quindi ai cittadini, come comunicazione da parte del demanio, sia insomma l'ho detto e quindi è registrato, perciò chiedo che si tolga quel punto. Credo invece che il riferimento all'assessore Maran si riferisse invece all'altro lotto di Via Betti, dove verrà realizzata la casa di comunità, e quindi credo che la risposta sia stata data in questo senso, sbagliando evidentemente il civico. Grazie.
Aspetti, c'è l'assessore Galesi. No, va bene, dai, si riprenoti. Consigliere Bonomi.
Ok, sì, a me va bene togliere l'ultima parte, anche perché comunque la mozione riporta la data del 12 gennaio, poi le notizie sono pervenute in seguito, quindi mi va benissimo. Va bene.
Allora, c'è l'assessore Galesi, prego.
Sì, grazie. Non aggiungo altro a quanto ha detto la Presidente. Noi in data 18 gennaio abbiamo fatto un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune, sia con il reparto, quello ambientale, quindi con i funzionari di AMSA per il preventivo, per la pulizia, sia con la polizia locale o quant'altro. È ovvio che su quella struttura è attenzionata anche nei confronti del commissariato Bonola, e si interverrà nel momento in cui sicuramente c'è un affidamento della struttura su una fase istruttoria che è in corso d'opera. Quindi nel frattempo tutti i tecnici stanno facendo tutta la parte amministrativa e di affidamento per gli incarichi, sia per la messa in sicurezza che per la pulizia, in modo tale da andare a spendere i soldi una volta sola e non ritornare lì 10 volte.
Non vedo altri interventi, quindi ridò la parola al consigliere.
Ok, grazie. No, allora chiedevo un chiarimento all'assessore Galesi. Quindi in sostanza mi sta dicendo che per il momento non si fa nulla fino a quando ci sarà l'assegnazione. Ho capito male? Ok.
Assessore Galesi.
No, esattamente no, sto dicendo che lo sgombero si farà, si stanno facendo i preventivi nei confronti di AMSA del settore ambiente, perché ogni sgombero ovviamente ha dei costi, quindi capire se lastrare, mettere il grigliato, mettere quant'altro, ma nel frattempo si sta portando e velocizzando anche la procedura di affidamento, in modo tale di andare lì a fare uno sgombero e affidare subito la struttura al soggetto, un po' come avverrà domani un altro sgombero dove si interviene una volta sola, non si spendono più soldi comunali per altre 10 volte. Grazie.
Allora, non vedo altri interventi, io procederei con le dichiarazioni di voto. Presidente Pelucchi.
Sì, grazie. Appunto, con questa modifica che mi pare accettata da parte del consigliere Bonomi, voteremo a favore come maggioranza. L'unica preghiera, diciamo, visto che poi è un atto formale che viene inviato, è se è possibile di non parlare in prima persona nel testo per le prossime volte, così che sia insomma un atto plurale, collegiale, come si conviene a un atto di consiglio. Grazie.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 27 favorevoli, nessun contrario, astenuto non espresso, 5 assenti votanti. La mozione è approvata con le modifiche condivise. Ringrazio tutti, siamo riusciti a concludere tutto l'ordine del giorno, la seduta è chiusa, ringrazio anche il pubblico e ci vediamo al prossimo consiglio. Buonanotte.